Domenica 29 novembre, domenica sport, le 13:06. Luca Cavallero fino alle 15 a tenervi compagnia. Luca Cavallero insieme a una carta che si gioca. Si gioca sempre quando è in difficoltà, come questo pomeriggio. Simone Nasso, ciao Simone.
Ciao Luca, un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport.
Un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport, perché adesso parleremo della prestazione dei bianconeri contro i giallorossi del Benevento. Per essere originali e per nulla con un linguaggio che è omologato rispetto a tanti siti di informazione che hanno dato un'analisi di questa partita, dobbiamo dirlo, forse non corrispondente alla realtà, Simone, perché abbiamo visto certe pagelle in certi siti, secondo me non pertinenti proprio alla partita di ieri. E io arrivo a chiedertelo, e lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, al 340 54 25 324. Ripeto il numero molto lentamente perché sennò vado troppo veloce. 340 54 25 324. Che cosa ne facciamo di Paolo Dybala? E partiamo da qua, caro Simone, che so che ti stuzzico. Perché? Perché con l'espulsione di Morata, poi parliamo anche della partita, però proiettiamoci avanti al derby con il Torino. Con l'espulsione di Morata, in campo gioca Paolo Dybala. E quindi io adesso arrivo a chiederti cosa dobbiamo fare per rilanciarlo. Lo chiedo a te, perché dobbiamo iniziarcela a fare questa domanda,
È una domanda che bisogna assolutamente iniziare a porsi, perché abbiamo visto Paolo Dybala contro due squadre tecnicamente inferiori rispetto alla Juventus, contro come Ferencváros e Benevento, abbiamo visto un Paolo Dybala non incisivo, un Paolo Dybala lontano dalla condizione fisica migliore e lontano anche dalla condizione mentale, che ai nastri di partenza la coppia titolare è Morata Cristiano Ronaldo.
Sì, ma questo chiediamoci perché, Simone, chiediamoci perché la coppia titolare è Morata Cristiano Ronaldo?
Perché
diciamolo, dobbiamo dirlo con grande chiarezza.
Se lo meritano di più.
Ecco, appunto. Quindi...
Esattamente, però se Paolo Dybala non riesce a sfruttare queste occasioni, io la vedo veramente difficile, vedo complicato un suo utilizzo in partite determinanti e soprattutto quando Morata e Dybala staranno entrambi bene, quando non ci saranno squalifiche, quando saranno entrambi a disposizione di Andrea Pirlo. È una situazione molto molto complicata, complicata ancora di più da quella che è la questione contrattuale. Nascondiamoci.
Non nascondiamoci, secondo me è molto importante non nascondersi. 340 54 25 324. Che cosa ne facciamo di Paolo Dybala? E poi ragazzi, giudizi sulla partita di ieri. Radio Bianconera è casa vostra, è compito anche nostro darvi voce, ovviamente nei giusti toni, ragazzi, nel rispetto di quello che è un lessico radiofonico e televisivo, perché siamo anche in diretta nazionale su Boon Channel. Però è giusto non essere soddisfatti della prestazione di ieri. E Simo, secondo me qua vanno fatte delle riflessioni. Non possiamo non guardare la classifica, non possiamo non guardarla. Siamo a novembre, non siamo più a inizio stagione, prima delle 10 partite, perché ieri era la nona giornata, col Torino sarà la decima. Sono 11 le partite complessive della Juve. È perfetto equilibrio, perché se andiamo ad analizzare, alla fine poi tra pareggi, tra vittorie e una sola sconfitta in Champions League contro il Barcellona, il bilancio è perfettamente equilibrato. Quindi, questo lungo preambolo per chiederti, non guardiamo la classifica, sì, ma fino a un certo punto, perché il discorso per la corsa scudetto, almeno ad oggi, è virtualmente molto complicato.
Luca, la classifica invece bisogna assolutamente guardarla, perché la situazione non è bella, soprattutto per il fatto che i pareggi siano arrivati contro squadre che lotteranno per non retrocedere, o che comunque sono squadre, tra virgolette, consentimelo Luca, da parte destra della classifica. Benevento,
ma te lo consento, sì Simone, quindi... le cose bisogna dirle, ragazzi, dirle, siamo giornalisti, vai, prego.
E quindi... E quindi è ovvio che siano punti persi che alla fine del cammino possono costare lo scudetto, perché non hai pareggiato in casa dell'Inter, non hai pareggiato a Napoli, non hai pareggiato a Roma, hai pareggiato anche a Roma, ma nel senso hai pareggiato delle partite dove dovevi assolutamente fare i tre punti, e sono proprio questi punti che a fine anno ti fanno perdere i campionati.
Sono proprio questi punti che ti fanno perdere i campionati, sono anche queste le prestazioni che non ti lasciano di buon auspicio. Primo mezzo obiettivo stagionale, la qualificazione agli ottavi centrato. Questo lo dobbiamo dire con grande onestà intellettuale, ok Simone? La Juventus ha centrato l'obiettivo della qualificazione agli ottavi, il primo parziale obiettivo, il primo millesimo d'obiettivo, perché io in Champions League voglio immaginare che si vada ben più lontano. Ok, quindi proiettiamoci alla partita col Benevento. Col Benevento non viene convocato Cristiano Ronaldo, e io arrivo qui al pomo della discordia. Io sono il primo a essere estasiato dalle prestazioni di Cristiano Ronaldo, dai gol di Ronaldo, ma è possibile mai che questo giocatore sia totalmente libero di autogestirsi? Io mi auguro che lui non sia partito per Benevento consensualmente con Pirlo, Pirlo, con la società, con la dirigenza, cioè che lui abbia fatto una richiesta e poi Pirlo abbia avuto l'ultima voce in capitolo, Pirlo e la dirigenza, per far sì che lui non partisse, no? Della serie, ok, non parti in virtù di questo, questo e quest'altro. Non voglio assolutamente pensare, e lungi da me pensarlo, caro Simone, sono molto arrabbiato in quello che ti sto dicendo, che è stato Cristiano Ronaldo a decidere di non partire per Benevento. Sarebbe gravissimo, sarebbe stato gravissimo per un giocatore che a bilancio guadagna 31 milioni di euro annui, è il giocatore più forte della rosa della Juventus e io me lo porto in tutte le partite, proprio perché io l'ho preso per vincere le partite come quella di ieri. E non so.
Non voglio, assolutamente, non voglio pensarlo nemmeno io, perché comunque sarebbe anche un brutto segnale nei confronti della squadra, anche appunto di sottovalutare quella che è una squadra come il Benevento. E si vede anche un pizzico di superficialità, anche ieri c'è stato un po' di superficialità, non dico tanto nell'approccio quanto nella ripresa e nella gestione in generale della partita. Per quanto riguarda il fatto di Cristiano Ronaldo e l'autogestirsi, perché poi ieri ho sentito tante...
Mi dà fastidio solo sentirlo. Cosa vuol dire autogestirsi?
Niente,
cosa vuol dire?
Niente, però ieri, Luca, ho sentito tanti attacchi nei confronti di Andrea Pirlo per il fatto che non sia stato convocato, quindi questa questione ha deciso lui, ha deciso Pirlo. Ricordiamo che c'è un precedente. C'è un precedente, risale allo scorso anno con Maurizio Sarri, sempre verso la parte iniziale della stagione. Maurizio Sarri non convoca, fa riposare Cristiano Ronaldo per Lecce-Juventus e la partita, ironia della sorte, finisce di nuovo 1-1. Poi ricordiamoci la foto di Cristiano Ronaldo a caccia di tartufi nella zona di Alba.
In quel di Alba, ieri invece era impegnato a suonare la chitarra elettrica. Nessuno sminuisce il valore di questo giocatore, infatti io e Simone siamo arrabbiati per il fatto di non averlo visto in campo. A me ieri la partita, per come si è sviluppata, ha ricordato molto Atalanta-Juventus del 26 dicembre del 2018. Guardate anche quanto vi citiamo date, quanto siamo giornalisti io e Simone Nasso, ma ha ricordato molto quella partita lì. E lì Cristiano Ronaldo lo avevamo. Poi lo sappiamo che lui, piuttosto che farsi la panchina, non si fa convocare, lo sappiamo, è così. Però ragazzi, in partite del genere Cristiano Ronaldo serve come il pane. Non cavalchiamo l'onda. Io l'ho scritto, chi di voi mi segue sui social lo sa, io l'ho scritto alle 15. Io a questo Cristiano Ronaldo non avrei rinunciato, almeno in panchina l'avrei portato. Comunque, 340 54 25 324, liberi di dirci la vostra. Leggiamo qualche messaggio che è arrivato. C'è Damiano da Civitavecchia, arrabbiatissimo. Dice il nostro amico Damiano: squadra senza identità, superficiale e mai una verticalizzazione, sono forse questi i tre punti di massima preoccupazione. Metti i punti interrogativi. Parliamone di verticalizzazioni, perché io in certe pagelle, Simo, ho letto un 6 ad Arthur. Un 6 ad Arthur proprio giustificato in virtù di che cosa? Lo chiedo a te, perché magari io non capisco niente di calcio. Sono uno che ha una visione totalmente diversa rispetto alla realtà. 6 ad Arthur in virtù di che cosa? Spiegamelo tu, Simone.
Luca, tutti abbiamo avuto in passato a scuola professori dalla manica larga, se non larghissima. Dare 6 ad Arthur significa forse non averle proprio le maniche. E perché la partita di ieri di Arthur è stata decisamente insufficiente, un grandissimo passo indietro rispetto a quello che abbiamo visto nelle partite passate. E tra l'altro ha commesso degli errori gravissimi anche sul gol di Letizia. Non ha mai verticalizzato. Spesso lo abbiamo visto tornare indietro quando l'azione invece avrebbe permesso un'avanzata. Ieri passo indietro decisivo, importante. Ovviamente noi ci auguriamo che il vero Arthur sia quello che abbiamo visto nelle precedenti partite. La sufficienza ieri ad Arthur, no, non
ingiustificata. Poi ragazzi, dobbiamo fare i giornalisti, dirlo: ieri è stata la peggiore partita della Juventus in stagione e vogliamo augurarci anche da parte vostra, vogliamo chiedere a voi quali sono le soluzioni. Noi ve le diamo, vogliamo sapere la vostra. 340 54 25 324. Ma sai che chiediamo un parere autorevole, caro Simone, a un ospite molto molto illustre che abbiamo in linea, che sono veramente onorato di salutare ed accogliere a Domenica Sport. Adesso lo recuperiamo gradualmente, vedi, la suspense è stata annunciata. E intanto leggo altri messaggi. Senza se, senza ma, c'è Massimiliano da Roma che ci dice: basta prendersela sempre con Dybala e tutta la squadra che non gira. Questo è il parere di Massimiliano. Tu che cosa ne pensi, Simo? E poi arriviamo a fare le nostre di pagella.
No, assolutamente, Non bisogna attaccarsi solo a Paolo Dybala per il pareggio di ieri. Però diciamo una cosa, e va detta assolutamente: lo scorso anno, dopo il primo, anzi già quest'anno in realtà, però la scorsa stagione, dopo il primo...
Simo, scusami l'ottica. Se ti interrompo, perché veramente gli spalacco le porte di Domenica Sport e anche tutte le domeniche, se vuole. Antonello Cucureddu, buon pomeriggio, mister!
Sì, grazie a voi, buon pomeriggio. Come stiamo?
Ma mister, con male, l'umore davvero sotto i tacchetti, mister. Ci aiuti lei, perché veramente andare a parlare di una partita come quella di ieri, non vogliamo essere eccessivamente critici, però io come la percezione, ho come la percezione che con altri allenatori, adesso non andiamo a sminuire, andare a Pirlo, forse certi momenti sarebbero stati gestiti diversamente.
Beh, non me la sento di criticare.
No, no, Pirlo, ovvio, perché... però, insomma, cioè, parlo di gestione, lei è mister.
No, costruttiva nel senso che questa squadra può dare di più, sicuramente, per quelli che sono i valori, per quelli che sono gli uomini. Purtroppo ieri hanno fatto un passo indietro, perché il secondo tempo proprio si camminava, ecco. Una squadra come quella deve dare sempre il massimo, non può trotterellare, insomma, ecco.
Non può trotterellare, mister. Io voglio chiederle dal suo punto di vista che cosa pragmaticamente non ha funzionato. Perché io spezzo una lancia a favore di Andrea Pirlo. Ovviamente l'aspetto gestionale non mi è piaciuto, soprattutto alla fine del primo tempo quando Arthur fa quell'errore. Però secondo me non ha sbagliato la formazione iniziale. Io arrivo a dire questo, non ha sbagliato la formazione iniziale.
Guarda, il problema è quando tu metti in campo una formazione con quei giocatori lì, è difficile sbagliare. Poi sta a loro l'interpretazione in campo, perché i compiti durante la settimana lavorano per quello che è la domenica. E non lo so cosa c'è nella testa di questi ragazzi, perché tecnicamente, tatticamente, insomma, sono fortissimi, però poi succedono queste cose qua, e capire cosa c'è dentro la testa, ecco.
Ed è molto complicato. Simone,
mister, lei che ha fatto parte di una Juventus vincente, che avrà sicuramente interiorizzato il motto bonipertiano del vincere è l'unica cosa che conta, le chiedo, in virtù di questo, secondo lei è possibile che la Juventus abbia preventivamente messo in conto un possibile anno di transizione / costruzione?
Secondo me no, mister.
No, questo lo escludo assolutamente, perché la Juventus non può un anno di transizione. La Juventus deve partire sempre, perché ci sono il campionato, c'è la Champions, c'è la Coppa Italia, la Supercoppa. Deve essere sempre protagonista, perché questi sono gli obiettivi, questi sono i programmi della società.
Mister, io le chiedo come giudica la prestazione di Gianluca Frabotta. Lei ha allenato tanti giovani della Juve, ne ha lanciati tantissimi, ne ha svezzati tantissimi. Le chiedo, perché Massimiliano da Roma dice ve la siete presa con Frabotta, che è stato tra i pochi sufficienti, ma come lo vedete il calcio al contrario? Secondo me prestazione ultra insufficiente, la gioventù non può essere un attenuante. Le chiedo che cosa non ha funzionato in questo giocatore su cui Pirlo ha investito tantissimo, perché pronti via con la Samp lo schiera e De Sciglio va in panchina, per dire. È un giocatore che non è l'ultimo arrivato, parte, no, da lontano al suo percorso.
Ha delle qualità fisiche, tecniche. È chiaro che magari quando entri in quel giro lì, a un certo punto, no, lui è giovane, è la maglia pesante, capisci? Però c'ha delle qualità, quindi hanno investito molto bene e deve continuare a giocare, perché poi, per carità, qualche cosa a volte non va bene, ma è tutto l'insieme che non è andato bene ieri.
Tutto quanto l'insieme nel complesso. 340 54 25 324. Anche se avete delle curiosità per Antonello Cucureddu, io, mister, le leggo questo messaggio indirizzato a lei da parte di Loris del gruppo Facebook Juventus Unico Amore, solo Juventini al 100%, che dice: grande Cucureddu, onoratissimo d'avere i figli Luca e Antonella nel nostro gruppo. Cosa manca alla Juve di ieri, che ha balbettato in campo col Benevento? Dove bisognerebbe intervenire? Secondo lei qual è il reparto nevralgico, mister? Dov'è che bisognerebbe intervenire prontamente?
Ma forse sulla testa dei giocatori,
che non è un reparto, sì,
perché i reparti, bene o male, sì, adesso in difesa ho visto un gran spolvero De Ligt, quindi adesso aspettiamo gli infortunati. Cosa volete? I giocatori ci sono. Mi piace questo Arthur, che finalmente abbiamo. C'è un giocatore che sa giocare la palla di prima. Dobbiamo essere più veloci, ecco, più aggressivi. Entrare in campo con una certa determinazione, con la voglia di vincere, è questo che manca a volte, no? Invece troppo lenti, quando si gira la palla, troppo lenti, leziosi, e tutti gli altri ne approfittano.
Simone!
Mister, questa Juve, secondo lei, è Ronaldo dipendente?
Ma dalle ultime partite mi sembra di sì, ma meno male che c'è anche Morata. Ci sono giocatori che possono, insomma, sostituire Ronaldo. È difficile sostituirlo. quando c'è Ronaldo in campo mi sembra un'altra squadra, però non è che dobbiamo sempre essere condizionati dalla mancanza di è la Juventus, devi andare in campo con un altro spirito. Mancano dei giocatori, ma ci sono tanti, c'è un organico che è invidiato da tutti, insomma. E noi ci aspettiamo, noi tifosi, io sono un tifoso accanito proprio perché ci tengo, sono juventino dalla nascita, quindi vorrei che questa squadra desse sempre il massimo, come si faceva noi una volta, entrare in campo determinati fino alla fine. Certo. Poi la partita può andare una volta bene o male, ma però bisogna stare sempre sul pezzo, ecco.
Io comunque chiarisco un concetto, perché probabilmente mi sono espresso male su Andrea Pirlo e l'aspetto gestionale ho messo in evidenza, e l'ho detto anche ieri qua in diretta colpo di tacco, prendendo come fotografia Barcellona-Juventus della stagione 2016-2017, la Juve fa 0-0 al Camp Nou, ho detto, lì la Juve neanche se giocava per 900 minuti, c'era Allegri in panchina, avrebbe preso gol. Sull'aspetto gestionale sono stato preoccupato da quell'ingenuità di Arthur, volevo chiarire questo concetto, perché ovviamente quel finale non è stato gestito bene, così come quello di Roma contro la Lazio. A proposito di Roma contro la Lazio, mister, dal momento che abbiamo accennato l'argomento di Dybala, che contro il Torino giocherà titolare perché Morata si è fatta espellere a partita finita, io le chiedo, secondo lei, come si può rilanciare questo giocatore? Perché Nadia da Treviso ci pone una soluzione che adesso le leggeremo. Secondo lei come si può rilanciare questo giocatore?
Ma come si può rilanciare? Bisogna capire se ha la fiducia dell'allenatore, della società, perché un giocatore con queste caratteristiche io lo farei sempre giocare. Dipende se sta bene anche fisicamente oppure a livello psicologico, non lo so, bisogna entrare in quello che è la volontà anche di questo giocatore, e se l'allenatore ha fiducia.
Certamente.
È questo che bisogna trasmettere, però altrimenti sai, mi sembra sempre un giocatore che entra lì dentro così tanto per giocare, invece dovrebbe dare sempre il massimo perché è nelle sue corde, e quindi non lo so, è difficile perché io posso dire che per me è un grande giocatore, poi
certo
che deve avere la fiducia dell'allenatore, della squadra, si deve sentire gratificato, questo perché mi sembra che anche a livello caratteriale sia un po' così molle, ecco.
Mister, prova a strapparle un sorriso con questo messaggio da parte di Salvatore da Parigi. Ci scrive al 340 54 25 324. Bonjour, grande Cucurèddu, campione d'Italia dal 1971 al 1977. Esulando un attimo dall'argomento partita, mister, se io le dico Juventus, che valenza ha per lei questo significato? Juventus, che cosa viene in mente subito ad Antonello Cucurèddu?
Juventus per me è stato il massimo, è stata la mia seconda famiglia. Io sono stato tifoso fin da bambino, quando ho iniziato a tirare i calci sul pallone, quindi quando giocavo con le figurine di quella squadra lì, e poi ho avuto l'onore di indossarla, quella maglia, per me è stato il massimo, quei sogni che da bambino uno sogna, io ho sempre sognato quella maglia, e poi si è avverato, e questo è il massimo che un ragazzo, un giocatore possa ambire, insomma.
E mister, noi la ringraziamo per quello veramente che ha fatto per la Juventus da giocatore, da allenatore, speriamo ce ne siano 100.000 di Cucurèddu nel futuro, davvero grazie mille, un omaggio che penso di farmi portavoce di tutti quanti i nostri ascoltatori,
grazie
mister, in questo
voi,
che le sto dicendo.
È sempre un piacere parlare di Juventus e con voi e con gli juventini.
Grazie mister, grazie ad Antonello Cucurèddu, lo ritroveremo qui su Radio Bianconera. E noi ringraziamo il mister, lo ringraziamo veramente, Simone, queste parole secondo me sono emblematiche. Continuano ad arrivare messaggi al 340 54 25 324. Noi abbiamo un bel treno calendarizzato di ospiti, ma sai cosa facciamo? Grazie all'ausilio del grande Davide Ercolin, che non ho ancora salutato e che saluto, andiamo ad ascoltare un po' di vocale. Vai Davide.
Che dire di ieri sera.
Ciao.
Un'altra partita da dimenticare, metto nel dimenticatoio. Hanno giocato tutti male, purtroppo è andata così, errore, pure quell'errore grave che ha fatto, posso dire, inviare, ha fatto l'assist per Letizia, che ha fatto il gol alla Dybala.
Ha fatto un gol alla Dybala, ce lo dice il nostro ascoltatore. Abbiamo un altro vocale, Davide? Andiamo ad ascoltarlo allora, ascoltiamolo un po', va?
Ciao ragazzi, cosa fare di Dybala? Di Dybala innanzitutto bisogna mandare via Paratici con le sue dichiarazioni di facciata. Poi cerchiamo, mandiamo via Pirlo che alleni una squadra di base di dilettanti, perché è un allenatore dilettantistico Pirlo.
Questo è il parere del nostro ascoltatore. Io non penso che Pirlo sia un allenatore da calcio dilettantistico, e ve lo dice uno che lo conosce per davvero, non solo sui social, che scrive vengo dal calcio di provincia. Pirlo il calcio dilettantistico non è da calcio dilettantistico, è da Juventus, e secondo me lo dimostrerà. Per quanto riguarda Fabio Paratici, le dichiarazioni di circostanza, Simone, questo dobbiamo dirlo, vanno anche fatte a un certo punto. Ovvio che Paratici non può andare davanti alle telecamere prima della partita e dire siamo in una fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo di Dybala, perché è evidente che ci sia uno stallo, però i panni sporchi si lavano in famiglia.
Ma assolutamente, io preferisco decisamente le dichiarazioni di Paratici rispetto a quelle di Marotta su Eriksen. Ecco. Secondo me non si può andare davanti alla stampa a dire che un giocatore sta creando problemi per il rinnovo del contratto, che un giocatore sicuramente andrà via a fine stagione o a gennaio. E sono dichiarazioni di circostanza che in un grande club come la Juventus ci stanno e devono assolutamente essere fatte. Poi sappiamo benissimo tutti noi, lo sa ancor meglio Fabio Paratici, che la questione rinnovo di contratto di Paolo Dybala è complicata e sta creando qualche problema.
Sta creando problemi evidenti, panni sporchi, torno a ripeterlo, si lavano in famiglia in tutte le società altisonanti e di un certo calibro professionistico. 340 54 25 324, arrivano tanti messaggi, note audio, quindi andiamo ad ascoltarne una, vai Davide.
Ciao ragazzi, Massimiliano da Roma.
Ciao.
Ma allora, qui secondo me il problema è sempre uno. Allora, il primo, che ogni volta che abbiamo la palla in difesa nessuno la spazza mai, perché come abbiamo visto ieri Arthur, invece di fare quel piattone così debole, che poi alla fine gli è venuto fuori un assist per il gol del Benevento, là la poteva benissimo spazzare via, e invece no, è andato troppo debole. Seconda cosa, e non chiudiamo male partite, perché ieri abbiamo avuto tante occasioni per chiudere, tante, e come al solito non ne sfruttiamo mai. Poi io penso, cioè, per i giocatori che ci abbiamo, no? Cioè, Kulusevski, Chiesa, vabbè, ci metto anche Bernardeschi. Oh, non facciamo mai dei contropiedi micidiali. Mai. Se non lavorano mai su queste cose, io non so più che dire, guarda, veramente. Ieri una delusione. Cioè, una delusione incredibile. Non è possibile che se non c'è Ronaldo questa Juve non vince.
Questa è l'opinione, la percezione da parte di Massimiliano da Roma. Noi restiamo qui perché adesso, Simone, tra un po' torniamo con le pagelle, con le nostre pagelle più che mai attinenti alla realtà. Ora è tempo delle news, restate con noi su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera, nati per vincere. Domenica Sport.
Le 13.34, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Luca Cavallera e Simone Nasso, sempre un approccio giornalistico obiettivo, ci mancherebbe altro. 340 54 25 324 per interagire con noi con messaggi, note audio, e siete tantissimi, continuate a dirci la vostra. Ma il quesito è uno: cosa ne possiamo fare di Paolo Dybala? Come lo rilanciamo? Perché sì, ma è facile dirlo dopo, io lo dico prima. Per me perderlo a zero, andare soltanto incontro a quel rischio, sarebbe un errore, almeno questa è la mia percezione, lo dico adesso. Perché è facile poi dopo andarlo a dire. Per me perderlo a zero, lo ripeto all'infinito, potrebbe essere un errore, Simone. Però aspetta che ti blocco e ti fermo, perché abbiamo in collegamento l'ospite che abbiamo caldeggiato, un altro ex grande calciatore della Juventus, Francesco Morini. Buon pomeriggio, Francesco.
Buongiorno. Se dice che ero grande non capisci niente.
No,
di
ma non è vero, lei è sempre guarda Francesco, mi permetto di darti del tu sei sempre umilissimo, ma difensivamente hai scritto pagine di storia della nostra grande Juventus, e vorrei partire da qui.
Cercavo di fare il mio lavoro.
No, veramente, hai fatto cose davvero importanti e volevo proprio partire da qui, Francesco.
Saluta a tutti.
No, Francesco, perché poi difensivamente, questo è un tema secondo me da affrontare. Come mai la Juventus quest'anno prende gol con estrema facilità? Perché la Juventus ha preso gol dal Verona, dal Crotone, con tutto il rispetto per le squadre che sto nominando. Dal Crotone, dal Verona, dal Benevento, dallo Spezia anche. Che cosa succede difensivamente? Lo chiediamo a te, che sei un ex grandissimo difensore.
Ma sai, i difensori che ha la Juve sono bravi. Ora purtroppo ci sono stati un po' di infortuni, Richiellini, Bonucci, De Ligt, insomma, si sono infortunati. Non hanno mai quasi giocato sempre gli stessi, perciò un pochino di pasticci vengono anche da quello, perché presi uno per uno sono bravi.
Certo,
però
certo.
Cioè, i problemi dei gol nascono sempre dalla mediana. La mediana è quella che media il gioco, lo dice la parola stessa, mediare il gioco. Mediare il gioco vuol dire far giocare bene la difesa e far giocare bene l'attacco. Purtroppo noi abbiamo una serie di giocatori, tutti bravi, mediani, mezzali, tutti bravi, che sanno giocare, ma nessuno, secondo il mio modo di vedere, è specializzato nel ruolo. Per me era il modo di vedere il calcio, era la mia squadra, io faccio testa della mia squadra. La mia squadra, ognuno era specializzato nel proprio ruolo, perciò era facile anche per l'allenatore scegliere, capito? Tutti sapevano quello che facevo io, quello che faceva Furino, quello che faceva Tardelli, quello che faceva Cabrini. Ognuno aveva una specializzazione, poi sapevano anche fare altro. Però erano questi che abbiamo qui alla Juve, la mia impressione, sono tutti bravi, sopra la media, ma non sono specializzati nel loro ruolo. Io parlo dei centrocampisti. Perciò è difficile anche scegliere, cioè tutti sanno giocare, ma a tutti manca qualcosa. Perciò anche per l'allenatore è difficile. E poi tendenzialmente sono abbastanza lenti, quasi tutti.
Certo.
Perciò il centrocampo è quello che media tutta la situazione. Perciò finché Pirlo non trova un centrocampo adatto a questo tipo di gioco che dico io, che vedo io, sono pasticci. Perché tutti giocano benino, ma a tutti manca una specializzazione. Perciò nascono dei pasticci sia in difesa che in attacco.
340 54 25 324, se avete delle curiosità per Francesco Morini, gli porremo le vostre domande. Davide mi comunica che il tempo a disposizione di Facebook è terminato, quindi copiate e incollate i vostri messaggi su WhatsApp o mandate i vostri audio, noi vi ascoltiamo. Simone.
Morini, le chiedo, lei che è stato un grande difensore, le chiedo appunto un giudizio sulla crescita di Matthijs de Ligt e le chiedo se non le ricorda un difensore un po' vecchio stile.
De Ligt mi piace molto, io l'ho conosciuto qui in un bar davanti a casa mia e parla già italiano e tutto, prima di farsi male alla spalla. Allora me l'hanno presentato, io gli ho fatto vedere una foto mia con Cruyff e lui sono brillati gli occhi. Poi, insomma,
e questo la dice lunga, Francesco.
Gli ho detto chi ero e gli ho detto solo, ricordati che munizioni che non arrivano, cannone non spara, cioè... Se tu non fai arrivare il pallone agli attaccanti, qualsiasi attaccante bravissimo non riesce a fare gol. Perciò l'anticipo è la dote migliore del difensore. Perciò cerca di farlo, ma per farlo devi essere sempre in forma, d'accordo con un compagno di squadra e avere una forma eccezionale. E lui è un bravo ragazzo, mi è piaciuto molto.
C'è Simone Nasso che ha dei fan, caro Francesco, c'è Gian Marco che scrive ciao mitici, complimenti per la trasmissione. Prego, vai avanti,
piace,
Francesco.
No, mi piace ora nella posizione che gioca ora, che non c'è Chiellini e Bonucci. Lui gioca centrale come giocava Scirea e l'ho visto bravo a comandare la difesa, a buona posizione, a buon anticipo, è ancora giovane, può fare ogni tanto qualche... Però mi è piaciuto molto. Prima giocava un po' più a destra.
Sì, l'anno scorso con Sarri.
Invece nella posizione che ho visto ora ultimamente, comanda lui la difesa, pur essendo giovane, ho visto che ha delle grosse doti. Perciò può essere per il futuro un bravo difensore per la Juve.
Francesco, sappiamo che Chiellini è un giocatore che si autogestisce, ci mancherebbe altro, ha un'esperienza tale da poter anche conoscere a 360 gradi quelle che sono le sfaccettature della sua tenuta fisica. Io ti chiedo, se dovessi dargli un consiglio, cosa gli diresti? Giorgio, magari centellina un po' le presenze con la nazionale per rendere al meglio con la Juventus, perché io credo che l'assenza di un leader si faccia sentire. Ieri a Benevento mancava forse un leader con un'esperienza consolidata come lui in campo, o forse anche come Cristiano Ronaldo, però la leadership di Giorgio Chiellini secondo me è indispensabile, Francesco.
Beh, i giocatori di esperienza come Chiellini servono sempre, perciò sai, lui è uno che il suo lavoro lo sa fare, ha una certa età. Io per esempio sono stato fortunato perché avevo Rosato davanti.
Mamma mia.
Nel senso che era più bravo di me e ha giocato sempre lui in nazionale e io ho giocato solo un po' in vecchiaia, una quindicina di partite. Perciò Chiellini a quell'età lì farebbe bene a lasciarlo la nazionale, perché i tempi di recupero si allungano a una certa età. perciò dovrebbe dedicarsi solo alla Juve e basta, secondo me.
Sì, poi sappiamo, lui è capitano sia della Juventus che della Nazionale, però a un certo punto una direzione, no, la devi prendere anche per rispetto,
perché non recuperi più come da giovane, capito?
Certo, sì, sì.
Fai molte partite, perciò fare solo il campionato a una certa età sarebbe meglio per lui, credo.
Certo, certo. Simone?
Ma passando alla questione Paolo Dybala, quindi dalla difesa all'attacco, le chiedo, secondo lei, quanto può influire la questione contrattuale, che sappiamo essere una questione complicata, su quello che è il campo, le prestazioni? Perché è fuori discussione che stiamo vedendo in questo momento un Paolo Dybala non solo lontano dalla miglior forma fisica, ma anche dalla miglior forma mentale.
Ma io ho visto, faccio sempre dei paragoni con i vecchi tempi, purtroppo gli anziani fanno sempre così. Io ho visto Platini, non giocavo con lui perché ero dirigente, ma lui, contratto o non contratto, giocava sempre, capito? Il contratto viene dopo, tu devi giocare, costringere gli altri a farti il contratto, capito? Perciò tu non devi preoccuparti se ce l'hai o non ce l'hai. Ma il problema di Dybala, credo che lui ha accusato molto il coronavirus. Lui, ci sono giocatori che in una settimana sono ritornati alla grande, invece lui ha accusato molto il coronavirus e non è in forma, perché lui ha delle grandi doti, deve fare molto di più, deve fare molto di più anche dell'anno scorso, perché è un grande giocatore, ma deve fare qualcosa in più, secondo il mio modo di vedere. Però ora è un pochino in crisi perché ha accusato molto questa botta del coronavirus, penso che tra poco ritorni alla grande.
Francesco, ti chiedo un'ultima battuta: che idea ti sei fatto rispetto alla corsa Scudetto? Secondo te sarà corsa tra quali squadre?
Beh, lo sappiamo tutti. Attualmente, insomma, c'è il Milan, l'Inter, la Roma e la Juve, se non perde colpi. L'Atalanta un po' degli alti e bassi, anche se mi piace. Perciò quelle che ho detto, Roma, Milan, Inter e Juventus.
Sarà interessante, staremo a vedere. Francesco, grazie.
Dobbiamo
Francesco.
Prepararci vai. Per il derby, ragazzi, dobbiamo prepararci.
Ecco, il derby è molto importante, il derby è molto importante, e secondo me sarà una partita spartiacque a livello di personalità. E io ho ancora sotto gli occhi, Francesco, il gol che ha fatto Pirlo in un celebre derby, perché poi noi siamo giornalisti, le date le sappiamo. Era il 1° novembre del 2014, un gol da Cineteca da fuori area, e no, ci auguriamo che il cerchio si ricongiunga. Ma un derby che invece ha giocato lei, importante che si ricorda? Passiamo dal tuo a lei.
Non me li ricordo, perché spesso li ho anche, no, li ho visti tanti, ma li ho anche persi, perciò non,
è meglio non ricordare.
No, ricordo solo di bravi giocatori come Pulici, Graziani.
Certo, certo.
Il Torino è stato sfortunato di incontrare noi in quegli anni lì, perché se non c'eravamo noi il Torino vinceva 2 o 3 campionati. È stata una scalogna, diciamo, per il Piemonte avere 2 grosse squadre come Juve e Toro nello stesso momento, capito?
Certo, e adesso il bilancio pende nettamente a favore della Juventus, dobbiamo dirlo con il rispetto degli amici del Torino, ci mancherebbe altro. Grazie a Francesco Morini.
Grazie a voi.
E ringraziamolo, è sempre un piacere parlare di calcio con lui. Fioccano tantissimi messaggi, caro Simone, al 340 54 25 324. Avevi un fan, Gianmarco dice un saluto al grande Simone Nasso. Infatti Simone Nasso per me è un pilastro imprescindibile. Grazie, di Domenica Gianmarco. Sport, e lo dovrebbe essere anche in altri contesti. Poi leggiamo Carlo da Carpi: siamo Ronaldo dipendenti, contro una squadra di mediocrità non vinciamo quest'anno neanche nei primi 4 posti. Saluti a tutti, forza Simone. Dubito fortemente che De Ligt resterà a lungo alla Juve, Raiola è troppo malleabile. Tiziano da Milano. E ancora volevo leggere un bel messaggio che è arrivato, ce l'ho qui sotto gli occhi se me lo fa caricare, molto lungo, da parte di, anzi leggiamo questo di zio Billy, e lo giro a te che sei bravo a rispondere a queste domande. Adesso la Lazio sta perdendo 2-0, cosa dobbiamo dire di Inzaghi, che è un dilettante? Queste sono le tue domande, Simo, la lascio a te.
No, io penso che, e difendo anche in parte l'audio che è arrivato prima su Andrea Pirlo non è un dilettante, ma io penso che il radioascoltatore si riferisse al fatto che Pirlo non ha mai allenato un'altra squadra al di fuori della Juventus. Simone Inzaghi ha costruito un percorso con la Lazio, un percorso che lo ha portato in alto lo scorso anno anche a giocarsi il campionato fino a prima del lockdown, e anche quest'anno la Lazio sta andando avanti un pochettino tra alti e bassi come questa Juventus. Pirlo, a differenza di Inzaghi, deve ancora fare esperienza, farsi le ossa, con la differenza che ha in mano una grandissima squadra in cui, come abbiamo detto anche prima con Cucureddo, vincere è l'unica cosa che conta.
E poi c'è chi vince e chi non vince, parafrasiamo Massimiliano Allegri. Grazie all'ausilio del prode Davide Arcolini andiamo a contattare il prossimo ospite, perché un ospite dietro l'altro, Simone, vogliamo proprio analizzare a 360 gradi che cosa è successo alla Juve. Partiamo con queste pagelle, perché secondo me vanno fatte e vedremo se i nostri ascoltatori sono d'accordo con loro. Fatecelo sapere con un bel messaggio vocale, diteci: sono d'accordo su questo, non sono d'accordo sull'altro. Partiamo, una testa, Szczęsny.
Szczęsny 6 e mezzo, perché fa una grandissima parata su Schiattarella, incolpevole sul gol e tiene in piedi la squadra anche nella ripresa.
Vado io con Juan Cuadrado, io a Juan Cuadrado do 5 e mezzo, secondo me si è gestito in campo, sta giocando praticamente tutte le partite, mi sento è un 5 e mezzo per il quale lo vado a salvare. Simone, secondo me Juan Cuadrado le ha giocate davvero molte, da Cineteca l'assist col Ferencvaros, gli do questa attenuante. Poi De Ligt
6 e mezzo, anche lui tra i più positivi insieme a Szczęsny, continua a crescere dal punto di vista della fase difensiva e lo vedo migliorare anche sotto l'aspetto dell'impostazione.
Ma quanto è bravo a fare le pagelle Simone Nasso, facciamole fare a Simone le pagelle, che è molto bravo. Salutiamo il prossimo ospite che abbiamo in collegamento, però sospendiamo un attimo le pagelle, poi ci torniamo. Enzo Bucchioni, buon pomeriggio Enzo.
Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati, è un grande piacere, ciao.
Ti ringraziamo per la disponibilità, perché stiamo cercando di dare un po' un'interpretazione al passo falso netto della Juventus ieri a Benevento. Volevo chiederti, secondo te, quali sono i tasselli, i pesi sul groppone che pesano di più? Perché a questo punto, dopo 10 partite, Enzo, 9, però consideriamo anche quelle di Champions, che sono ben più di 10, un primo bilancio, anche solo sommario, va fatto.
Sì, il primo bilancio che rispecchia secondo me quello che sta succedendo dentro la Juventus, che forse è stato sottovalutato. La Juventus è in una fase profonda di rinnovamento, a cominciare dalla panchina, a cominciare soprattutto dal centrocampo, che è stato rinnovato totalmente, secondo me troppo in una volta sola, e poi per ricostruire una squadra ci vuole tempo. È una squadra questa perché alterna risultati e prestazioni, perché non ha certezze, e le certezze se le conquisti piano piano, soprattutto se in mezzo al campo hai tolto, hai deciso di sostituire, perché alcuni per raggiunti limiti di età, come si dice, penso a Matuidi e Khedira, un altro perché hai deciso di venderlo come Pjanic. Questi erano i tre centrocampisti titolari degli ultimi anni, da Allegri, lascia perdere gli infortuni di Khedira, che a volte, però comunque quello era l'impianto degli ultimi anni. L'hai cambiato totalmente, mettendo giocatori come McKennie, che vengono da un altro pianeta calcistico, giovane, che deve maturare, prendi Arthur, faccio lo stesso discorso, anche se è più esperto e arriva dal Barcellona, ma nel Barcellona non era titolare. In mezzo ti mancano giocatori di personalità. Rabiot è cresciuto rispetto all'anno scorso, ma Rabiot è un giocatore nuovo, perché l'anno scorso non si è mai visto. Forse è quello, anzi senza forse, è quello più esperto, ma è un altro di 25 anni. E poi i meccanismi vanno, poi devi giocare assieme, hai preso Kulusevski, c'ha 20 anni, e 20 anni deve crescere. C'è una rifondazione in atto che ha visto immettere molti giocatori giovani, e c'è una ricostruzione da fare. Fra l'altro ti sei affidato a un allenatore altrettanto giovane, quindi non ha neanche l'esperienza per poter subito capire dove incidere, dove andare a lavorare. È una fase di transizione, io non so quanto durerà, spero per la Juve che duri poco, ma l'idea mia non è così. Poi quando ti manca Ronaldo tutto viene a galla e tutto diventa molto più evidente.
Simone.
E ti hai parlato appunto del centrocampo. Lo scorso anno sembrava ci fosse un perno al di là di quello che era Miralem Pjanic. Sto parlando di Rodrigo Bentancur, messo anche talvolta in cabina di regia da Maurizio Sarri. Quest'anno invece stiamo vedendo una sorta di involuzione del giocatore. Secondo te può patire anche quella che è l'impostazione tattica di Andrea Pirlo?
Ma sì, guarda, anche qui però stiamo parlando di un giocatore che è del 97, quindi ha 23 anni. 23 anni, io per centrocampista maturo intendo un altro prospetto. Comunque Bentancur gli anni scorsi ci diceva che la sua crescita era importante, graduale, ma l'anno scorso forse era maturato in maniera evidente. Ma perché? Il perché è perché quando hai un gioco, quando sei in un meccanismo collaudato, i giocatori che stanno crescendo, come Bentancur, che ha qualità, che sa fare due o tre ruoli, e si trovano meglio. Nel momento in cui i meccanismi sono saltati tutti, c'è un centrocampo da ricostruire e ti mancano delle certezze. Se un giocatore non ha una grande personalità, e questo è un giovane che sta crescendo, non è pronto, è fatica anche lui. Io credo che la fatica di Bentancur sia dovuta a questo. Poi ci sono anche dei problemi tattici, un conto giocare a due, ma anche qui ci sono stati tanti cambiamenti nella Juventus. Pirlo è un laboratorio, e quando i giocatori hanno poche certezze non è che possono crescere, e sono lì nel dubbio: cosa devo fare? Giocherò io, giocherà un altro? Ha perso la titolarità che sembrava aver acquisito Bentancur. Quindi tanti problemi che sono tattici, sono psicologici, e tutto va, secondo me, addebitato a questo momento di evidente transizione. Che per fortuna hai recuperato in difesa De Ligt, che è un giocatore, questo è un 99, ma con una maturità già importante. Ecco, questo, lui ha personalità. Quando io intendo giocatore di personalità, metto da parte persino l'età, se hai quel tipo di caratteristiche, ma sono rari i giocatori che soprattutto in mezzo al campo, quando ti devi prendere più responsabilità. Questa è la situazione che coinvolge anche Bentancur, è evidente.
Giriamo all'autorevole Enzo Bucchioni una domanda da parte di Davide da Pistoia. Fa più un'osservazione: al 340 54 25 324 ci scrive: dopo 5 pareggi in campionato proviamo a mescolare le carte, vi invio la mia formazione 4-3-3: Szczęsny, Danilo, De Ligt, Demiral, Alexandro, Bentancur, Arthur, McKennie, Chiesa, Morata, Kulusevski. Questa secondo me è la formazione per far rifiatare Cristiano Ronaldo. Volevo arrivare a questo tema, Enzo. La mancata convocazione di Cristiano Ronaldo è emblema di che cosa? È il giocatore che si autogestisce da solo, quindi decide lui quando giocare? Oppure è una condizione che la società ha avallato, che Andrea Pirlo nella fattispecie ha avallato, che però ha finito per penalizzare la Juventus ieri a Benevento?
Sì, guarda, intanto quella è una buona formazione. Io credo che Pirlo debba cominciare a farsi una sua idea di formazione titolare e lavorare con continuità su quella, perché altrimenti parlavo di certezze. In questo momento i giocatori hanno bisogno di certezze. Se glieli togli e cambi continuamente anche la formazione, oltre che gli interpreti, i problemi aumentano. Detto questo, ho avuto un problema.
Cristiano Ronaldo, più che altro la sua gestione, perché ecco, il tema, anche sotteso, è importante.
Ho bevuto un goccio d'acqua.
È normale, è lecito, Enzo. Anche i grandi umano. Giornalisti bevono.
Senti, no, Cristiano Ronaldo, guarda, io ieri sono rimasto sorpreso, come ero rimasto sorpreso a Lecce l'anno scorso, no? C'è stato già un altro caso. Poi la Juventus pareggiò a Lecce. Ma Cristiano Ronaldo, è chiaro che un giocatore così si gestisce in qualche modo da solo, però deve concordare anche con la società i piani. Qui cosa deve essere successo? Benevento, sì, è una trasferta che ce la possiamo affrontare anche senza Cristiano Ronaldo. Hai bisogno di riposare, questa è la trasferta giusta. C'è da andare lontano anche dal punto di vista del viaggio, ce lo risparmiamo e te lo risparmiamo. E fin qui è comprensibile. Meno comprensibile però il fatto del momento come questo, che venga deciso in un momento come questo.
Certo.
Ronaldo in un momento come questo è assolutamente fondamentale, più di quanto non lo fosse già, perché il giocatore che sia fondamentale è ovvio, ma in certi momenti ne puoi persino fare a meno. Ora no, perché è una squadra in costruzione che non puoi prescindere dal tuo leader.
Certo.
Ma se non lo vuoi far giocare, portalo almeno in panchina. Allora, non abbiamo controprove. Ieri, gli ultimi 10 minuti, Cristiano Ronaldo questa partita l'avrebbe vinta individualmente, ma anche collettivamente, perché basta un movimento, uno spostamento in campo che ti porta via due o tre giocatori della difesa. Quando fai tagli avresti liberato spazi per i tuoi compagni, se non fossi riuscito a far gol in proprio. Questo è l'utilità di Cristiano Ronaldo. Quindi io me lo porto sempre dietro, anche quando so di non farlo giocare. E ripeto, soprattutto in questa fase di ricostruzione.
Grazie Enzo Bucchioni.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buon pomeriggio a tutti.
E noi ringraziamo Enzo Bucchioni, perché è un onore sentirlo radiofonicamente parlare di calcio. Io insisto sempre su questo concetto. Davide, abbiamo un sacco di vocali, poi torniamo con le pagelle. Prima ascoltiamoci proprio questa raffica di vocali, uno dietro l'altro.
Ciao ragazzi, Luca, lasciamo stare per un attimo Cristiano Ronaldo. Pensiamo veramente a questa squadra. Questa squadra ha un centrocampo inesistente, da serie B. È un centrocampo che non fa verticalizzazioni, che gioca solo orizzontalmente, senza nessuna personalità e non fa filtro. quando gli avversari prendono la palla sembra che vadano in autostrada verso il nostro portiere. Sono passati 3 mesi, si è parlato di un precampionato non fatto, ma dopo 3 mesi il precampionato è fatto e Pirlo non si vede minimamente, non ci siamo con Pirlo.
Altro vocale, Davide.
Una cosa sulla Juventus, qua se continuiamo così con Pirlo, non lo so, secondo me facciamo fatica anche a arrivare quarti in campionato, facciamo fatica a arrivare anche in Champions League se continua così. Cioè qua abbiamo un allenatore che non è esperto, c'è poco da fare. Purtroppo i giocatori secondo me sono forti, però l'allenatore non è esperto, c'è poco da fare. Ciao Domenico da Modena.
Salutiamo Domenico da Modena, ascoltiamo un altro vocale, 340 54 25 324. Vai Davide.
Buongiorno a tutti, sono Mario da Salerno. Allora, io penso una cosa, che l'allenatore deve essere come un padre di famiglia, severo ma giusto, di cui i figli, in questo caso i calciatori, devono temere la reazione e la delusione, quindi di determinati comportamenti. Quindi penso che gli errori di Dybala al 94esimo contro la Lazio e di Artur al 48esimo contro il Benevento, così come l'espulsione di Morata a partita terminata, sono cose che non devono proprio succedere, e in questo deve essere Pirlo che con l'esperienza e con appunto la forza e la severità deve fare in modo che ai giocatori non venga proprio in mente di commettere determinati errori.
Siete davvero tantissimi, 30-40 secondi massimo di vocale, ragazzi, vi mandiamo on air in diretta nazionale anche su Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre. Ascoltiamo un altro, Davide.
Buona domenica ragazzi e forza Juve.
Ciao.
Sono Fred.
Grande.
Analizzando a mente serena la partita di ieri, un po' particolare, siamo tutti delusi, giustamente per il pareggio, che sembra una sconfitta, perché la Juventus col Benevento deve vincere assolutamente, portare 3 punti a casa. Però sto pensando che questa squadra che non si trova la soluzione ai problemi, penso che questa squadra soffre moltissimo in non aver fatto il preditito campionato, i giocatori non sono ancora in simbiosi, il gioco ancora non è del tutto fluido, quindi i giocatori ne soffrono di queste cose, secondo me. Quindi abbiamo bisogno molto tempo, forse ci saranno ancora questi risultati così un po' negativi, però diamo fiducia a Pirlo, e comunque manca quell'attaccante che spero che a gennaio arrivi.
Il tema dell'attaccante è molto importante, Simone, abbiamo tantissimi temi di cui parlare, tra cui le pagelle lasciate in sospeso. Secondo te la Juventus ha bisogno di un centravanti di riserva, Simone? Che è un po' il mio tallone d'Achille questo.
C'è confusione, nel senso che spesso vediamo anche far ruotare quelli che sono gli uomini. È ovvio che senza Cristiano Ronaldo forse manca anche una sorta di riferimento. Arrivare a prendere un altro attaccante non saprei, perché comunque sarebbe un giocatore che avrebbe uno scarso impiego, questo bisogna dirlo, e che andrebbe comunque poi a pesare sul bilancio. Quindi secondo me la Juventus ci penserà attentamente, ma quello cui deve puntare è il recupero di Paolo Dybala.
Ed è molto importante, è molto importante. Io ragazzi, Paolo Dybala lo rinnovo tutta la vita, non alle cifre che chiede lui, però ragazzi non possiamo veramente pensare di poterlo perdere a zero da qui a un anno, perché poi voi mi dite sì ma gli scade nel 2022 il contratto. Io capisco, prendiamola la posizione, perché le posizioni vanno sempre prese, fare i democristiani non serve a nulla. Sappiamo benissimo che i rinnovi si caldeggiano ben prima rispetto alla scadenza del contratto, ragazzi. È vero che il suo contratto scade tra un anno, è vero che non scade nel 2021, però io comprendo l'entourage del giocatore nel voler risolvere la questione rinnovo adesso. Comprendo meno le cifre richieste, secondo me si arriverà a un accordo a metà strada, però perderlo a zero secondo me sarebbe un errore madornale. Di questo e altro ne parleremo dopo le news, restate con noi.
Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. 14:05. Luca Cavallero e Simone Nassi in vostra compagnia. Sfogatevi in toni perfettamente costruttivi. Diteci soluzioni concrete, dobbiamo pensare a quelle per quanto riguarda Paolo Dybala, ragazzi. con il Torino sarà titolare, è un giocatore che dobbiamo recuperare. Io posizione, caro Simone, l'ho presa per quanto riguarda il rinnovo. Bisogna evitare di perderlo a zero, secondo me va mantenuto a cifre diverse, ma bisogna cercare di trovare una quadra. Ti leggo Laura. Laura ci scrive: perché non leggete il mio messaggio? Forse perché ho criticato Cristiano Ronaldo? No, anche io e Simone l'abbiamo criticato, cara Laura. Io l'avrei portato a Benevento se lui si è voluto gestire per preservare il record della Champions, sarebbe stato sbagliato. Mi auguro che non sia così. E chi magari non legge i messaggi per timore di dire cose tra virgolette politically incorrect, non è a Domenica Sport. Non ti preoccupare, cara Laura. Simone, però abbiamo delle pagelle lasciate in sospeso. Tu hai detto De Ligt. Dai, ti faccio fare anche Danilo.
Danilo, sei meno, dai.
Sei meno.
Un po' sono generoso con lui, perché comunque non è stato tra i peggiori ieri. E comunque è un perno appunto della difesa di Andrea Pirlo. Abbiamo visto appunto in questo inizio di stagione praticamente sempre impiegato, anche a volte in ruoli, in un ruolo non suo. E quindi sì, dai, un sei meno di fiducia, di grande fiducia.
Arrivo io con Frabotta 4,5. Secondo me è una partita che deve far riflettere anche il giocatore medesimo. È giovane, ha chance di potersi riscattare. Però proprio quando inizia, pronti via, perde un pallone volendo fare una giocata che non gli compete nel suo repertorio tecnico, che poteva esporre la Juventus. Poi fortunatamente Cuadrado ha salvato con uno stop di petto che stava per ingannare Szczęsny. Però fortunatamente la diagonale in quel caso lì Cuadrado l'ha fatta bene. Frabotta 4,5, non mi è per nulla piaciuto, e mi auguro veramente che in quella corsia Alexandro, pensa che ti arrivo a dire, Alexandro recuperi a pieno regime il prima possibile, perché ci manca un terzino sinistro di ruolo, secondo me valido come alternativa ad Alexandro, e questa è una pecca che io metterò in evidenza. Passiamo al centrocampo, facciamo l'11 titolare, poi magari se c'è tempo facciamo anche i subentrati. Arthur
5, un netto passo indietro rispetto alle ultime due partite. Ieri lo abbiamo visto schiacciarsi troppo dietro, non ripartire quando era ora di ripartire, giocare troppo in orizzontale e mai in verticale, e soprattutto commettere un errore gravissimo sul pareggio del Benevento.
Con troppa, e aggiungo io, con troppa ingenuità, perché poi si può dire sì, ma non è abituato al campionato italiano, ha giocato 2 anni al Barcellona. Quella palla lì la butti in tribuna anche al Barcellona. Ma cosa significa giocava al Barcellona, allora faceva il tiki-taka? Quella è stata una svista macroscopica, ma secondo me anche Pirlo due paroline gliel'ha dette, perché certe cose, a proposito di Juventus, a proposito di quello che diceva Massimiliano Allegri, in certi momenti, Simone, non si può sbagliare, e lì non si poteva sbagliare. Vado io con Rabiot, gli do 6. Non è stato esplosivo come al solito, però secondo me al momento, non so se concordi con me, è il centrocampista di cui non si può fare a meno.
Sono d'accordo, un giocatore in crescita, già in crescita appunto dalla fine del primo lockdown della passata stagione, e secondo me è un giocatore appunto su cui Andrea Pirlo sta puntando tanto. Si parlava tanto lo scorso anno del 2 acquisti sbagliati, Ramsey e Rabiot. In questo momento la Juventus almeno uno lo sta salvando.
Almeno uno lo sta salvando. Andiamo larghi a destra, Federico Chiesa.
Federico Chiesa, gli do un 6 più, tendente al 6,5. Secondo me ha fatto un buon primo tempo, pallone straordinario sul gol poi altrettanto meraviglioso di Alvaro Morata. Si spegne un po' nella ripresa, ma appunto poi si è fatto male, si è stato costretto poi ad uscire per infortunio.
Vado io con Aaron Ramsey, che è l'incubo di tutti gli speaker radiofonici, perché ti inceppi sempre nel dire il nome. Ragazzi, 5 è l'unica attenuante che concedo a Maurizio Sarri per l'annata da un punto di vista progettuale non appagante e vanificato della scorsa stagione. Non aver avuto a pieno regime Ramsey, quest'anno non lo sta avendo a pieno regime neanche Pirlo. È un giocatore che ha fatto molto bene all'Arsenal, però dopo due stagioni al di sotto delle aspettative in un contesto come la Juventus, in cui di seconde possibilità non ne hai molte, secondo me delle riflessioni bisogna farle, anche perché Ramsey ha un lautissimo ingaggio. Passiamo al giocatore che lascio a te giusto perché sono buono nei tuoi confronti. Paolo Dybala
4,5, appunto prima di avere il collegamento con Cucurello stavamo dicendo che lo scorso anno, dopo il lockdown, Paolo Dybala prendeva palla da 30 metri, 50 metri e segnava. Lui come Cristiano Ronaldo, quindi non c'era solo Cristiano Ronaldo a risolvere i problemi di Maurizio Sarri. Quest'anno sull'1-0, partita da chiudere, azione straordinaria con Alvaro Morata, lui praticamente dal dischetto dell'area di rigore sul mancino, porta spalancata, tira fuori. Quindi penso che questa sia la fotografia di questo inizio di stagione di Paolo Dybala.
ma poi costantemente sotto ritmo anche nei tiri da fuori. Lo dico da dibalista convinto, io ho detto che lo voglio rinnovare, lo continuo a mantenere, però la prestazione di ieri totalmente al di sotto delle aspettative, peggio rispetto a con il Ferencvaros, e già col Ferencvaros aveva giocato male. Simone, io adesso arrivo a dirti Alvaro Morata, io gli do 7, non mi interessa dell'espulsione nel finale, è vero, ha sbagliato, ok, diamogli mezzo voto in meno anziché 7.5-7, perché poi è facile dire ma certi comportamenti sono comportamenti deprecabili, è vero, però chi ha giocato a calcio sa bene che il nervosismo è una componente impattante. Non sto dando attenuanti ad Alvaro Morata, però insomma mi sembra che l'espulsione sia l'ultimo tassello di giudizio quando andiamo ad analizzare la sua prestazione, l'unico a dettare i movimenti, l'unico a cercare di smarcarsi in profondità e soprattutto l'unico a far gol e l'unico che fa vedere a livello tecnico una gran cosa sul gol. Destro, finta, manda il bar Caldirola, tira di sinistro, incrocia, fa un gol straordinario. Ti chiedo, secondo te la può vincere la Scarpa d'Oro? Secondo me sì.
Secondo me, allora, Morata ha sempre patito dal punto di vista delle marcature la continuità. È un giocatore che magari segna per 2 mesi consecutivamente e poi magari per un mese non segna più. Se dovesse riuscire a trovare la continuità realizzativa, sì, perché comunque è un giocatore che sta segnando tantissimo.
C'è Massimiliano da Liverpool che non è d'accordo sul 4.5. Non ho capito a chi sta intendendo, a chi ti riferisci. Abbiamo dato 4.5, se non sbaglio, a Frabotta, Dybala. Forse a Dybala, quindi Massimiliano non è d'accordo. No, non è d'accordo con me, con Frabotta. Massimiliano, il calcio è bello perché è vario. Se a te ieri è piaciuto Frabotta, libero di dirlo. Secondo me è stato l'anello debole da quella parte in cui potevi sfondare, perché il Benevento aveva Barba che giocava in una condizione d'emergenza, perché sappiamo che all'ultimo si fa male un giocatore vitale per il Benevento nella corsia di destra, gioca Barba, secondo me lì dovevi usare di più. Forse con Cristiano Ronaldo avresti avuto più varchi. Per me Frabotta non è stato all'altezza. Massimiliano, lo dico senza se e senza ma, so che è impopolare, ha un bellissimo percorso, arriva dall'Under 23, è una bella storia, c'è sempre bisogno di belle storie, sono d'accordissimo Massimiliano, però ieri al di sotto delle aspettative, è un giocatore della Juventus e lo giudico sulla base di quello che vedo. 340 54 25 324, fate le vostre pagelle anche con vocali, 30-40 secondi mi raccomando, grazie all'ausilio di Davide Ercolina andiamo ad ascoltare un vocale. Simone,
buongiorno ragazzi, Andrea da Roma.
Ciao Andrea.
Niente, questa squadra noto con enorme dispiacere che manca proprio la grinta e la cattiveria che c'è, calcistica ovviamente, che c'è sempre contraddistinto. Ricordatevi le Juve di Tevez, Vidal eccetera, con allenatori grintosi in panchina. Non lo so, vedo moscio Pirlo, vedo moscia questa squadra, centrocampo è il reparto più scarso che abbiamo obiettivamente, e secondo me deve giocare a tre, deve giocare con Arthur Rabiot e Betancourt, ma per forza, 3-5-2, non l'ha ancora mai provato Pirlo, un 3-5-2 che in difficoltà fa diventare 3-4-3. Volendo, ma è cioè veramente a centrocampo a tre, non voglio più vedere due centrocampisti. Buona giornata.
Anche secondo me bisogna giocare col centrocampo a tre, ma soprattutto con più mediani, con più centrocampisti che proprio vivano la centralità del ruolo. Simone, volevo affrontare con te un bel tema trattato da Zio Billy, che scrive: Pirlo deve smettere di essere amico dei calciatori, soprattutto dei più giovani. Su questo sono parzialmente d'accordo. Ti chiedo però qual è la tua chiave di lettura rispetto a quello. Pirlo sbaglia perché è troppo amico di certi giocatori?
Ma io non credo, nel senso che Andrea Pirlo è ovvio che debba ancora trovare la quadra anche dal punto di vista comportamentale, quindi su come affrontare determinate situazioni da allenatore. È diverso fare l'allenatore dal giocatore, ma lo ha detto anche lui. Secondo me alcune problematiche magari interne allo spogliatoio legate ai giovani o legate ai senatori magari non le ha ancora neanche vissute in questi primi mesi di stagione, quindi si troverà di fronte a delle situazioni che dovrà sperimentare e che dovrà affrontare in maniera diversa, in maniera magari adesso capiterà un problema con i senatori e lo affronterà in un determinato modo, il prossimo anno lo affronterà in un altro modo. È un allenatore che deve crescere in esperienza sotto tutti i punti di vista, non solo dal punto di vista tattico.
Sai che ti dico, io Pirlo non lo condanno totalmente, secondo me ha le sue colpe su questo momento non proprio rigoglioso da un punto di vista delle prestazioni e purtroppo anche dei risultati da parte della Juventus, però per quanto riguarda i giovani non mi piace quando lui va a dire sì ma Kulusevski viene dal Parma, sì ma Chiesa viene dalla Fiorentina, sì ma la Juventus è una dimensione diversa rispetto a quei Caleb. Sono d'accordissimo, però tu Andrea Pirlo, prima di accettare l'incarico hai parlato con la dirigenza, sapevi che dovevi creare la giusta amalgama tra giovani e senatori. Ovviamente ti si dà tutto il tempo che vuoi e ci mancherebbe altro, però andare costantemente a puntare il martello contro i giovani, a proposito di lanci del martello, secondo me Simone è totalmente fuori luogo. Io su questo Pirlo mi sento di condannarlo quando va a criticare, a sproloquiare sui giovani. Per quanto invece riguarda i senatori, e io qua Simone do un appunto a certi senatori, vedo un forte appagamento da parte di alcuni. Mi sento che in momenti come questi, sto percependo che in momenti come questi manchi proprio la Juventus spiegata in maniera eterogenea, a 360 gradi, di giocatori cresciuti che sono diventati grandi a pane Juventus. Io sento questo. Mi auguro che l'effetto dopo questo pareggio sia quello di Sassuolo-Juventus del 29 ottobre del 2015. Sappiamo poi che cosa è successo dopo, perché il resto è storia, Simone.
Allora, per quanto riguarda il discorso giovani, io mi auguro e penso che Pirlo abbia voluto spronare determinati giocatori, far capire forse a qualcuno cos'è la Juventus.
Però un po' troppe volte, magari... Simone, un po' troppe volte. Per me la colpa non è dei giovani, la colpa cos'è? Di De Ligt? Di De Ligt, che no, è un 99 che ti tiene banco, di Chiesa, che ieri è stato uno tra i migliori in campo. L'unica attenuante che posso dare è su Kulusevski. Però cos'è? La colpa è dei giovani, Simone,
no,
dai.
No, assolutamente. Io penso appunto e spero che Pirlo abbia voluto spronarli e non attaccarli. Io vedo un'enorme differenza tra le parole di Andrea Pirlo sui giovani e quelle ad esempio rilasciate lo scorso anno da Antonio Conte su Sensi e Barella dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund. Lì era un attacco ai giocatori e alla società. In questo caso io lo voglio vedere appunto come un tibacchetto in ottica appunto di quello che deve essere il tuo percorso di crescita. Ricordati che sei alla Juve, ci va costanza, continuità. Detto questo, appunto, a parte quella che è una sorta di involuzione nelle ultime partite, nell'ultimo mese di Kulusevski, come hai detto tu, comunque alcuni giovani stanno rendendo bene, lo stesso Chiesa. Per quanto riguarda il discorso dei senatori, Luca, i senatori lo diciamo sempre, sono croce e delizia. Delizia in determinati momenti, croce in altri. E ci auguriamo appunto che i senatori possano avere un ruolo fondamentale come lo avevano avuto dopo quel terribile Sassuolo-Juventus del secondo anno di Massimiliano Allegri. Ricordiamo tutti le parole.
Guardate
di
come
Gianluigi
gli brillano gli occhi quando parla di Massimiliano Allegri. L'abbiamo beccato.
Sì, ma è così, lo so.
Vabbè,
lo so,
comunque, prosegui il ragionamento. Che poi noi ridiamo, scherziamo ovviamente. Vai Simone.
No,
vai.
Ma ci auguriamo tutti che sotto questo punto di vista i senatori possano avere un ruolo positivo. Ma attenzione Luca, perché quando si parla di senatori, qua si citano sempre i soliti tre: Chiellini, Bonucci e Buffon.
Ah,
ma
so cosa vuoi dire.
Io inizio a inserire nei senatori anche Paolo Dybala. Perché Paolo Dybala, alla soglia dei 27 anni e con 5 stagioni di Juventus alle spalle, ormai conosce quello che è l'ambiente bianconero, il mondo bianconero, e a parer mio è uno di quei giocatori che nei momenti di difficoltà dovrebbe prendersi la squadra sulle spalle, come ieri, ma non è accaduto.
Infatti abbiamo dato 4,5 a Paolo Dybala. Caro Massimiliano da Liverpool che mi riscrivi e mi ribatti su Frabotta, abbiamo dato 4,5 a Paolo Dybala. Non ci sono figli e fiastri né a Domenica Sport né ad Up and Down tutti i giorni dalle 12 alle 13. Ieri i senatori non erano in campo, ci dice giustamente Gianluca, però il senatore non è che deve essere in campo. Il senatore è un valore aggiunto anche al di fuori del campo, in spogliatoio. Io sento, ho come la percezione che manchi proprio il verbo, la parola dei senatori. Adesso non so neanche quali termini utilizzare. Secondo me adesso più che mai Pirlo l'avrà già fatto, ci mancherebbe altro, non diamo lezioni di calcio a un giocatore, a un allenatore che da giocatore ha vinto tutto e ha gestito anche momenti di questo tipo da giocatore. È diverso, però comunque i momenti sono sempre quelli, perché poi li vivi. Secondo me Pirlo si deve trovare con Buffon, con Bonucci, con Chiellini, con lo stesso Dybala, con Cristiano Ronaldo, cercare comunque di trasmettere la juventinità, cercare di portare di nuovo al vertice delle classifiche questa squadra che dopo queste partite, dobbiamo dirlo Simone, da un punto di vista delle prestazioni ci ha un po' spiazzati. Volevo leggere anche un messaggio da parte di Fabio da Roma che mi tocca, mi pizzica molto, caro Simone. Sai su chi è? Su un giocatore che la Juventus ha dato via a settembre mentre ero qua in onda Domenica Sport. È un terzino sinistro, indovina chi?
È un terzino sinistro?
È un terzino sinistro. T'ho preso il contropiede. Ma... gioca in una squadra ligure attualmente.
Ah, su Pellegrini.
Ah, su Pellegrini, mi pizzica il caro Fabio da Roma. Mi dice: ma Pellegrini perché non è stato tenuto? Se gli è stato preferito Frabotta, qualcuno alla Continassa non ci ha visto giusto, per parafrasarlo il carissimo Fabio da Roma. Secondo me Pellegrini andava tenuto, Simone, non vado oltre questa considerazione. Andava tenuto, era il giusto ricambio di ruolo ad Alessandro, era un giocatore da Juventus fatto e finito, e secondo me a lungo andare avrebbe fatto come ha fatto Alessandro con Evrai, avrebbe soffiato la titolarità sul lungo termine, magari in questa fase, chissà.
Ma io penso, allora ricordiamoci sempre che Pirlo era stato preso per l'Under 23. Io penso che lui abbia studiato attentamente la squadra, quindi abbia guardato attentamente quelle che erano le caratteristiche tecniche dei giocatori e abbia visto un potenziale in Frabotta. Io penso che abbia avuto un ruolo decisivo nel portare Frabotta in prima squadra e quindi nel decidere di tenere lui piuttosto che Pellegrini.
Attenzione, 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 perché diamo il benvenuto a Domenica Sport, alla nostra ospite fissa. È un onore averla in collegamento, Milena Trecarichi. Buon pomeriggio, Milena.
Ciao Luca, ciao Simone.
Sai come t'accolgo?
È un piacere anche per me essere in collegamento con voi.
Ma è sempre per noi è sempre un piacerissimo. E guarda cosa faccio, talmente ti voglio bene che ti giro questo messaggio di Cristian da Moncalieri. Ci dice:
aiuto.
Ciao a tutti, preparati che questo è tuo. Ciao a tutti, ormai è chiaro a tutti che il centrocampo così è inesistente. Secondo voi perché Pirlo sostina questa mediana a due con le ali che scolano eccetera? Perché i moduli per quella squadra, per questa squadra ovviamente, il T9 fa brutti scherzi, a mio parere sono il 4-3-3 oppure il 4-3-1-2. Con questa intensità siamo ridicoli. Ce lo dice Cristian da Moncalieri, cara Milena. Come rispondiamo?
Guarda, questa era un po' la mia paura riguardante Pirlo, no? Non so se tu ti ricordi, io alcune volte avevo sempre ripetuto questo discorso. Ho paura che Pirlo si fossilizzi un po' troppo con la questione del doppio mediano. E infatti si sta verificando un po' questo. Allora, sia Arthur che Rabiot possono giocare benissimo in un centrocampo a tre. Rabiot nella frangia gioca in un centrocampo a tre composto da Kanté e Pogba, oltre a Rabiot. Arthur nel Barcellona giocava in un centrocampo a tre con Busquets e De Jong. Quindi la versione di Pirlo data comunque a inizio anno, secondo la quale noi abbiamo dei centrocampisti adatti a giocare solo a due, non è, a mio avviso, non è veritiera. Infatti io sarei curiosissima di vedere un centrocampo a tre con Bentancur vertice basso e con Arthur e Rabiot mezzali, perché lo stesso Arthur è una mezzala di possesso. Non è né un regista, ma nemmeno può ricoprire la funzione di mediano in un centrocampo a due. Perché? Perché Arthur ti dà tanta qualità in fase di palleggio e di possesso, ma in fase di non possesso Arthur dietro di sé lascia tante voragini, come abbiamo visto ieri. Quindi Pirlo deve stare attento ad insistere con questo centrocampo a due. Tra l'altro, oltre ai due mediani, così mette in difficoltà, a mio avviso, anche Kulusevski, perché Kulusevski con questo meccanismo di Pirlo che richiede scalate e inserimenti è un meccanismo abbastanza cervellotico. Lo stesso Kulusevski, a mio avviso, così fa abbastanza fatica. Anche Chiesa fa abbastanza fatica. Il calcio di Pirlo è molto intrigante, ma è anche molto difficile da comprendere e richiede un'elasticità mentale elevata. Non è un caso che Danilo è stato uno dei pochi a capire da subito quello che richiedeva l'allenatore e a fare bene, ma purtroppo non sono tutti Danilo e quindi alcuni, secondo me, a mio avviso, fanno fatica. Quindi magari almeno all'inizio, per cercare un po' di trovare la quadra, bisognerebbe giocare in modo un po' più semplice.
Eh certo, e questo è il parere di Milena Trecarichi, che sposa pieno. Simone.
Milena, ti chiedo, secondo molti lo scorso anno, a detta di molti, è stato un anno buttato dal punto di vista della costruzione. Cioè, questo è un parere, ovviamente, che può essere accettato o meno. Io ti chiedo, quest'anno, non dal punto di vista tattico, ma da quello che è il punto di vista della mentalità, vedi qualche cambiamento nella Juventus di Andrea Pirlo rispetto a quella di Maurizio Sarri?
Allora, io sono sincera, l'anno scorso sono oggettiva, per quanto io potessi apprezzare Sarri allenatore, è palese che ci siano stati dei problemi tra appunto l'allenatore e i calciatori, cioè sarei ipocrita a non ammettere comunque i problemi. E naturalmente questi problemi hanno portato all'esonero di Sarri, non tanto secondo me i risultati, ma quanto appunto la mancanza di feeling, come comunque disse anche lo stesso Andrea Agnelli. Quest'anno il feeling tra l'allenatore e i calciatori c'è, e questo è importantissimo, perché comunque si vede che i calciatori si sforzano di fare in campo quello che richiede Pirlo, quindi la volontà dei calciatori di seguire l'allenatore c'è. E questa comunque è una buona base di partenza. E l'unico problema, a mio avviso, è il problema mentale dei calciatori. Perché, mi spiego, da un punto di vista tattico, degli accorgimenti si possono sempre fare, no? E questo col tempo e con l'esperienza, comunque, anche Pirlo migliorerà. Magari ne so per leggere le partite, ne so per fare i cambi, questo è migliorabile. L'aspetto in cui bisogna intervenire urgentemente è l'aspetto mentale dei calciatori, perché adesso comunque questi blackout, calciatori che escono fuori dalla partita proprio con la testa, si stanno ripetendo per più di una partita. A volte sbagliamo l'approccio iniziale, a volte invece stacchiamo la spina nei minuti finali. Su questo, a mio avviso, bisogna intervenire. Ieri, il secondo tempo, dopo l'uscita di Arthur, che tra l'altro Arthur è stato croce e delizia, perché appunto aveva giocato bene, ma poi nei minuti finali ha perso un pallone sanguinoso.
Milena, che voto dai ad Arthur? Perché è molto importante, allora, questo, c'è chi ha dato 6.
Allora, io la sufficienza devo comunque darla ad Arthur, perché anche se ha perso un pallone sanguinoso, nel momento in cui è uscito dal campo, la squadra oggettivamente non ci ha capito più nulla. Cioè, ieri, purtroppo, ahimè, quando c'è stato il cambio Arthur-Bentancur, la squadra è andata in confusione. Perché certo, Arthur, prima di perdere quel pallone sanguinoso, in fase di palleggio, comunque stava facendo bene e stava facendo girare la squadra. Nel momento in cui è uscito è calato il buio oggettivamente. Cioè, l'ultima mezz'ora la squadra non ci ha capito niente. Cioè, per me l'ultima mezz'ora di Benevento non è stato tutto tranne che calcio, a mio avviso. Per questo dico che si deve lavorare, si deve intervenire prima sulla testa dei calciatori, riprenderli da un punto di vista mentale, di concentrazione. Poi gli aspetti tattici verranno comunque dopo, gli aggiustamenti verranno comunque dopo, ma sulla testa bisogna intervenire subito.
Sulla testa bisogna intervenire subito. Il tempo prima del break è quasi imminente, quindi io, Milena, ti chiedo di rimanere con noi ancora un pochino, che poi facciamo la schedina, ma prima volevo girarti questo messaggio da parte di Davide da Pistoia. Che cosa ci dice Davide da Pistoia? Oh, Milena, si fa prima richiamare Max, condivido con te. Questo è quello che ci dice Davide da Pistoia. Come rispondi a Davide che ti cita?
Guarda, io, come dissi altre volte, sono una tifosa della Juve, non sono una tifosa di un singolo allenatore, di un singolo calciatore. Quindi, per coerenza, come ripetevo di dar tempo a Sarri l'anno scorso, per coerenza dico che dobbiamo dare tempo a Pirlo quest'anno.
Giusto.
Per questo motivo dico che bisogna intervenire sulla testa dei calciatori e dopo sulla tattica. Serve ritrovare quantomeno la concentrazione, la fame, la rabbia, la voglia di azzannare l'avversario. Questi sono aspetti primari su cui bisogna lavorare. Dopo il resto, a mio avviso, verrà da sé.
Il resto verrà da
quindi,
sé, Milena. Il resto
al
verrà
momento
da sé.
Io onestamente darei ancora fiducia e tempo a Pirlo, anche perché, come ha detto prima Simone, la differenza rispetto all'anno scorso è che i calciatori con l'allenatore hanno feeling, si vede che si impegnano e cercano di seguirlo. Quindi, fin quando i calciatori comunque seguono l'allenatore, a mio avviso non c'è motivo di cambiare.
Sono d'accordo con te, Milena. Resta con noi perché tra poco ritorniamo dopo le news. Salutiamo il pubblico di Boom Channel. Restate con noi collegati sull'app di Radio Bianconera, l'unica che conta. A dopo, Milena.
il cuore dei tifosi della vecchia signora, batte su Radio Bianconera.
Domenica Sport.
Rieccoci, Domenica Sport, le 14.34, Luca Cavallero e Simone Nasso. Caro Gianluca, che ci scrivi al 340 54 25 324 che tanto Pellegrini non sta giocando neanche col Genoa e non sarebbe cambiato niente. Va bene, però con i se e con i ma sono piene le fosse. Magari la Juventus avrebbe trovato continuità di prestazione, sarebbe cresciuto un pochino di più e in questa fase sarebbe stato più utilizzato, complice l'infortunio che ha avuto Alessandro. Quindi secondo me Gianluca era un giocatore che avremmo potuto mantenere. E poi ancora c'è qua Lorenzo d'Albano Laziale, perché devo parafrasarli i messaggi, ragazzi, è molto complesso, fate i bravi, datemi una mano. Con questo centrocampo potete chiamare chi vi pare ad allenare, tanto il risultato sarà sempre lo stesso. Sai che ti dico, Simone, abbiamo in collegamento di nuovo Milena Trecarichi e quindi facciamo la schedina. Sei pronta, Milena?
Sì, io prima volevo aprire
vai.
Chiudere una parentesi.
Apri e chiudi,
veloce,
apri e chiudi, vai.
Vado?
Vai.
A me comunque, soltanto una dichiarazione di Pirlo ieri, oggettivamente però non è piaciuta.
Quale?
Quando lui parla e dice abbiamo giocatori con poca personalità e giovani. Allora,
brava Milena.
Io ho trovato una piccola incongruenza. Il mio ovviamente non vuole essere, cioè una semplice riflessione, perché come ho detto prima io continuerei a dare fiducia a Pirlo. Però ieri un pochino, secondo me questa è stata una scivolata, perché? Perché questa frase io avrei potuto dare ragione a Pirlo se l'avesse pronunciata dopo la sconfitta contro il Barcellona. E allora lì avrei detto sì, è vero, cioè oggettivamente non siamo ancora pronti per affrontare una squadra come il Barcellona. Ok, però ripetere questa frase dopo aver pareggiato a Benevento e aver visto un secondo tempo oggettivamente brutto, veniamo da una vittoria contro gli ungheresi allo scadere appunto nel finale dopo una prestazione oggettivamente brutta, questa frase oggettivamente non l'ho trovata carina. Perché? Perché tra l'altro ieri i giovani, fra virgolette, sono stati anche meno peggio, perché se noi andiamo ad analizzare le prestazioni dei singoli, De Ligt comunque è il calciatore che abbiamo più forte sia dal punto di vista tecnico, ma anche abbiamo visto che è un calciatore che ha tanta leadership nonostante la giovane età. Arthur ha sbagliato quel pallone nel finale dei minuti allo scadere del primo tempo, ma comunque ha dato tanta qualità in fase di possesso palla.
Sì.
Di sicuro, se devo dire un peggiore in campo, non ti dirò mai Arthur. Chiesa alla fine ha fatto comunque un bell'assist e quindi diciamo che non è stato il peggiore in campo nemmeno lui.
Sì.
Quelli che hanno deluso sono stati proprio i calciatori con maggiore esperienza.
Ecco.
Perché Ramsey, Dybala, Cuadrado erano tra i calciatori con maggiore esperienza e ieri comunque hanno fatto oggettivamente una prestazione bruttissima. Quindi l'ho provata un pochino un arrampicarsi questa frase, in virtù del fatto che l'ha ripetuta dopo il pareggio del Benevento. Cioè, oddio, quanti calciatori del Benevento possono giocare attualmente alla Juve? Credo nessuno. Magari l'avesse detto in un altro contesto, gli avrei dato ragione. Apro e chiudo parentesi.
E io metto una graffa, poi chiudiamo la questione dicendo che con la Dinamo Kiev, quando Morata ti risolve la partita e Chiesa gioca bene, il problema giovani non esiste. Subentra,
esatto,
dopo il Barcellona, subentra dopo il Benevento. Nemmeno a me è piaciuta questa diciamo divagazione di Pirlo, e Simone lo sa perché prima l'ho detto. Schedina. Eccola qua la schedina di Milena.
Quest'anno fare le schedine andare sulle montagne
russe.
No, ma
io sono ben in testa con l'1x2 challenge di Radio Bianconera. Vado forte.
Ieri
vado forte.
Ho beccato la vittoria del Verona in casa dell'Atalanta.
Non era semplice. Quindi molto brava la vittoria, il 2 della squadra di Juric. Molto convincente. Bologna-Crotone, cara Milena, che andrà in onda alle 15 dopo di noi.
Bologna-Crotone
1-1, fiducia a Sinisa Mihajlovic. Milan-Fiorentina, attenzione.
Ai. Allora, il Milan senza Ibra viene dall'Europa League.
Troppo entusiasmo, il Milan
la Fiorentina non può perderle tutte, diciamo X, dai.
X, X, attenzione, io avrei usato sul 2. Comunque, Milan, Fiorentina, X, Cagliari, Spezia.
Cagliari, Spezia, questa sarà una partita divertente secondo me. Ma dai, a me l'allenatore dello Spezia piace.
Italiano.
Dico 2.
Due, italiano, che non vedo l'ora di poter intervistare quando non sarà più sotto contratto con lo Spezia.
Mi piace tantissimo, questo allenatore secondo me farà strada. Sì, vedo, intravedo in lui un percorso alla De Zerbi.
Lo volevo dire io, bravissima Milena, sono d'accordo con te. Napoli-Roma.
Napoli-Roma. La Roma quest'anno con Fonseca...
Ma anche col Tridente, con Mkhitaryan, con Pedro e con Dzeko. Dzeko
esatto,
è stato
tra l'altro Fonseca... Però... è sempre stato criticato in modo eccessivo, a mio avviso, dai tifosi della Roma, perché come sappiamo Roma anche non è una piazza molto semplice.
Sì, sì, no, io
lui, nonostante i vari infortuni e tutto, non si è mai lamentato, ha lavorato, non ha mai accampato scuse o alibi. Fonseca mi piace. Quindi X, dai.
X, no. X, quindi X per quanto riguarda questa
partita. Io sarei tentata dal colpaccio della Roma, dal 2. Però mi mantengo prudente e dico X.
Secondo me invece 2. Torino-Sampdoria.
Oh mamma mia.
Giampaolo contro il suo passato. Giampaolo è chiamato a dare un bello scossone.
Allora, Giampaolo, a mio avviso, perderà contro la Samp, quindi dico 2. Ma poi passerà per Genia, mettendo in difficoltà noi alla prossima giornata.
Attenzione, vedremo, perché per lui è un po' uno spartiacque, lui è un altro calanomea del maestro, poi alla fine risultati alla mano, fallisce con Milan, sta fallendo con il Torino, insomma. Vabbè.
Siamo solo noi, saremo noi l'ago della bilancia del suo panettone, e non dico altro.
Ebbene, Genoa-Parma, eccoci qua Genoa-Parma,
Genoa-Parma, ah, questa è una partita imprevedibile.
L'hai detto proprio alla
siciliana. Genoa tra l'altro ha... a Preziosi al solito ha combinato un casino, ha esonerato Fagiano.
Sì.
Quindi
chi arriva a Marocco?
Ma X,
proprio,
X.
Quindi questa è la schedina di Milena Trecarichi, che ringraziamo e ritroveremo con grandissimo piacere, e lo sottolineo, grandissimo piacere, domenica prossima.
Ciao Luca, ciao Simone.
Ciao, ringraziamo la Simone, perché veramente Milena è una giornalista preparatissima. Senti, volevo leggerti un messaggio di Davide che ci dice: da quando è andato via Marotta ci sono stati fatti un sacco di errori, vedi gli acquisti di Ramsey e Rabiot, ci vuole una spalla Paratici, affianchiamo Marcello Lippi. Beh, quando si parla di Marcello Lippi accostato alla Juventus è sempre una leggenda, si tratta di qualcosa di universale. Però banda alle ciance, perché abbiamo in collegamento un altro che ha scritto la storia della Juventus, Silvio Longobucco. Buongiorno, ecco ogni volta arriviamo.
Buongiorno a tutti.
Ce l'abbiamo, buongiorno Silvio.
Buongiorno.
Silvio, allora, che chiave di lettura diamo al pareggio di ieri? Benevento Juventus.
Guarda, forse io mi auguro che l'ultima brutta figura, l'ultima partita che facciamo in questo campionato, ma non ci credo. Troppi errori, è una squadra che secondo me non ha rimaneggiato troppo. Non riescono a trovare adesso il bando della matassa. A me non io la vedo in questa maniera, perché troppi cambi, troppi giocatori giovani, poi sono degli infortuni in settori, tipo l'ultimo infortunio ha battuto tutti i migliori difensori,
certo,
e quindi questo dico è difficilissimo adesso, perché non c'è Ronaldo, non vince, ma anche quando c'è stato non ha vinto. Proprio che secondo me c'è un Dybala, come si fa, è un peccato vederlo in panchina demoralizzato, e poi lo fanno anche entrare, che è ridicolo. Ma io penso che quelli che comandano sanno quello che fanno, però devono anche sapere che hanno fatto molti errori, almeno dal mio punto di vista.
Errori di che tipo, Silvio?
Dimmi?
Errori di che tipo? In che senso, proprio pragmaticamente parlando?
Stati errori di acquisti che utilizzano poco, errori di gente che è andata via, che insomma poteva rimanere benissimo alla Juventus. Il fatto è che loro giustamente pensano al futuro,
certo,
è giusto, scelgono i migliori giovani, però poi devono giocare anche questa gente, sennò non acquisisce niente, esperienza e via dicendo.
Ed è molto importante quello che lei dice,
Purtroppo è così che si formano tutti i giocatori, altri professionisti, altri lettori e via dicendo.
Certo, certamente. Simone.
Longobucco, le chiedo, secondo lei, quali sono e quante sono le responsabilità di Andrea Pirlo in questo inizio di stagione altalenante?
Guarda, qui adesso bisogna stare calmi, usare un po' il cervello tutti quanti, perché lui è una persona, secondo me, è silenziosa, timida, però è preparata, perché lui è intelligente. Lui non deve fare altro che allenare i giocatori come si allenava lui, perché lui è un campione. Deve mettere in atto anche le sue armi a disposizione dei giocatori, se no un Pirlo così asettico non ci interessa, capito? Non ha dato quell'input, che lui è un grandissimo giocatore,
certo,
però Conte adesso deve cominciare a gridare un po', non come Conte ma quasi.
Eh sì, lo sappiamo. È indispensabile avere personalità in panchina e Pirlo non tarderà a farcela vedere. Volevo invece chiederle, Silvio, che cosa ne pensa del momento di Paolo Dybala. Magari le domande sono sempre le stesse, però voi avete giocato a calcio, conoscete tutte le sfaccettature, le sfumature dei momenti difficili. Qual è il suo punto di vista a riguardo?
Guarda, secondo me Dybala è stato messo da parte troppo presto, anche se non gliel'avevano detto, però lo hanno fatto capire i dirigenti. Ecco, un giocatore che ha capito che lì non lo vogliono, è chiaro che con la testa poi vola, e difatti è un peccato mortale un giocatore del genere, che potrebbe giocare in tutte le più grandi squadre del mondo. Io lo farei giocare sempre, questo penso io.
Sempre deve giocare a livello tecnico. E Simone ha delle curiosità per Longobucco a riguardo, perché è stato molto critico il mio collega su Skype, Silvio?
Sì.
No, per quanto riguarda il discorso Paolo Dybala, ma come ci ha detto anche prima Cuccureddu, ha detto quando giocavamo noi i problemi contrattuali non esistevano, si scendeva in campo e si pensava al campo.
Non è vero questo.
E allora io giro di nuovo la domanda a lei.
Prego, Silvio.
Allora, fatto dei contratti, non è vero, perché i contratti noi li firmavamo in bianco con la Juventus, all'epoca nostra, e quindi ci guadagniamo l'aumento di stipendio giocando.
Certo.
Poi sono cambiate anche le cose, giustamente sono cambiate le modalità di discorsi per quanto riguarda trovarsi un accordo o meno, esagerano un po', ma questo lo fanno tutti i giocatori. Ma io con Dybala, guarda, non l'avrei fatto. Non lo so, un giocatore del genere, giovane, forte, l'avrei tenuto, insomma.
Quindi lei rinnoverebbe il contratto a Paolo Dybala anche a certe cifre?
Certo, sì, perché la Juventus ha preso un sacco di ragazzi
De Ligt,
12 milioni al mese, se non sbaglio. Io mi tengo Dybala, magari li spendo per lui, ma non per altri giovani che hanno grosse somme. Però secondo me ce n'è qualcuno che non li vale proprio. Secondo me, sempre secondo la mia opinione.
No, assolutamente rispettabile. Lei ha scritto la storia del nostro club. E a tal proposito, volevo anche leggerle questo messaggio che ci arriva al 340 54 25 34. Se avete delle curiosità per Silvio Longobucco, c'è Loris che ci dice: ieri un Longobucco a sinistra ci avrebbe fatto proprio comodo. Come rispondiamo, Silvio?
perché io già allora facevo il fluidificante. Poi sono stato il primo. E quindi, certamente. Ma nel modo di oggi non riuscirebbe, perché c'è questo movimento a centrocampo di chiusura a destra e a sinistra. È solo che lì, pure allora quando c'ero io, però bisogna correre, bisogna essere come un razzo, se no non serve a niente avere un giocatore sulla fascia per arrivare in fondo, fare il cross per Bettico o per Altafine, allora sì, ne valeva la pena, eri tranquillo, la mettevi in mezzo, indietro, e loro si alzavano come uccelli e facevano il gol. E si è cambiato il modo di gioco. Io magari mi troverei bene, perché il mio gioco era quello di giocare in velocità, però il gioco è cambiato, bisogna accettare anche queste cose qua.
Sì, guardi, Silvio ha citato dei nomi che veramente ci hanno fatto rabbrividire, perché quella era una Juventus storica, una Juventus grandissima.
Ma c'era Anastasi, che per me era un
mamma mia, lo veramente lo ricorderemo eternamente.
Velocissimo, mi dispiace per la sua morte.
Sì, no, ma infatti lo ricordiamo sempre. Ogni giorno non è mai superfluo per ricordare campionissimi del calibro di Scirea, d'Anastasi e di tanti altri Scirea, che hanno scritto la storia della nostra Juventus.
Scirea pure, se me lo ricordo. Me lo ricordo che ogni volta lui è d'origine, era di origine siciliana.
Sì.
E ogni volta lo vede Gaetano, accatta sta canna, in dialetto siciliano. Mi ricordo che rideva, dai, sì, mi faceva, ogni tanto vengono in mente. Però oggi è un altro giorno.
Oggi è un altro giorno, però giustamente sì, bisogna ricordarlo quel passato glorioso.
Certo,
voglio
certo,
chiederle dal suo punto di vista invece come giudica il centrocampo attuale della Juventus, perché anche lì ci sono tanti giovani che stanno giocando.
Non lo so, non lo vedo, cioè, un centrocampo organico, con non lo so, scambi e via dicendo. Lo vedo un po' troppo largo. Poi questo gioco di oggi, che è anche un po' più violento, che entrano in spaccata, tanto su una spaccata la palla su 10 volte la pigli una volta sola, e quindi tu rimani col culo per terra e quello se ne va con la palla. Sono tante cose, ma Allegri possono dire quello che vogliono tutti quanti, Allegri non vince la Coppa Campioni, ma Allegri arrivava sempre alla finale, non ho capito, contro le squadre più forti d'Europa.
Certo,
io,
sì.
Ci fanno rimpiangere, io sto rimpiangendo Allegri, devo dire la verità.
Eh sì, effettivamente io in collegamento un collega che è allegriano fino al midollo. Guardi Silvio, io la saluto con questo messaggio, perché ci dice Loris, non so se l'avete fatta apposta per quanto riguarda i nostri ospiti, ma ieri in campo con tre giocatori come Morini, Longobucco e Cucuredu non avremmo perso, non avremmo pareggiato
Purino,
ovviamente
pure,
a Benevento.
Non ci dimentichiamo di
Purino, certo. Comunque questa è la sentenza di Loris, Silvio.
Grazie comunque.
Sì, è un onore beh, averla in collegamento. Silvio, la corsa a scudetto, secondo lei, chi vedrà protagoniste?
Non ho capito.
La corsa a scudetto, quali squadre battaglieranno?
Io penso che la candidata che può vincere per me è l'Inter. Io, anche se ogni tanto perde coppe, ma prima o poi troverà la quadra e non si fermerà. Sono
certo,
convinto di questo.
Vedremo, ovviamente noi vedremo. Dei Juventini ci auguriamo di no, ci mancherebbe altro.
Intanto, lo so, pure io mi auguro che vinca l'evento, però in cuor mio lo so che non la vince.
Vedremo.
Troppi punti persi, cioè non si vede quella superiorità, cioè il carro armato contro il triciclo, non esiste, puoi sbagliare una volta, due volte, ma dopo due volte no. Travolgere queste squadre piccole.
Sì, speriamo di poter invertire presto la tendenza. Grazie a Silvio Longobucco.
Okay, grazie a voi.
È stato un onore, davvero un onore. Buona, ma ci risentiremo Silvio.
Va bene, ci risentiamo. Ciao,
grazie Silvio, è sempre un piacere Simone avere queste figure. Ma sai che cosa noto? Che c'è veramente una discrepanza totale tra un certo tipo di fare giornalismo accondiscendente, accomodato, e tra gli ex calciatori della Juventus, Simone, che tutti ci dicono la stessa cosa. Fanno suonare un po' l'allarme in questo momento, eh?
Assolutamente, di fronte a certe tipologie di giornalismo in stile andrà tutto bene, che è un motto che ultimamente è stato utilizzato troppo spesso.
Punto. Hashtag.
Esatto.
Vai.
Sì, di fronte all'andrà tutto bene, quando invece ci si confronta con vecchie glorie del passato che hanno scritto la storia della Juventus, ti dicono subito, attenzione, guardate che al momento non sta andando tutto bene, potrebbe andare bene. Ma ora analizziamo anche quelli che sono gli aspetti negativi di questo particolare momento. Il calcio è fatto di momenti. E in questo momento ci sono cose che non vanno.
Ma sai qual è il problema? Che forse non sentire le vecchie glorie, non avere questa opportunità, forse per quanto riguarda la realtà è poi un po' più difficile fare analisi, dal mio punto di vista almeno. C'è Fabio che ci scrive al 340 54 25 324. Siete tantissimi, continuate a inviarci messaggi. Come risolviamo la questione di Dybala, che contro il Torino, ragazzi, non vi piace, lo so, ma giocherà. Fabio ci dice, purtroppo Pirlo cambia troppi giocatori, deve trovare un proprio organico fisso al netto di infortuni. Voglio spezzare anche un po' una lancia a favore di Andrea Pirlo. L'ho stradetto, l'ho detto anche durante Up and Down, da qua al 22 dicembre gli allenamenti puri saranno soltanto 4, gli altri saranno scarichi, vigilia, antivigilia. C'è anche poco tempo per preparare le partite, Simone.
Eh sì, c'è poco tempo per preparare le partite, questo ovviamente non va a vantaggio di Andrea Pirlo, che sembra sotto certi punti di vista non aver ancora trovato la quadra dal punto di vista tecnico-tattico, e E quindi sì, c'è questo tour de force di partite. Abbiamo detto la scorsa settimana, la Juventus non può permettersi di perdere punti per strada e ha perso quelli che sulla carta sembrava fossero i più semplici.
Ci scrive anche Massimiliano da Liverpool, ci riscrive, bellissima questa interazione costante, è davvero un onore poter leggere tanti messaggi, non spesso capita ed è un onore poterlo fare, dice, non spesso capita in generale, ovviamente non a Domenica Sport ad Up and Down, ci mancherebbe, siete sempre tantissimi e vi abbraccio. Massimiliano da Liverpool dice, come si fa a dare 6 ad Arthur che ogni volta che prende palla si perdono almeno 2 tempi di gioco? Ma dai, Massimiliano, su questo si è andato d'accordo, tant'è che io e Simone abbiamo dato l'insufficienza ad Arthur. Arthur, ma secondo te per revitalizzarlo, caro Simone, è essenziale giocare col centrocampo a 3 con Arthur vertice basso? Nel frattempo diamo una notizia in tempo reale, in bocca al lupo al nostro amico Delio Rossi, è intervenuto tante volte qua a Domenica Sport, nuovo allenatore dell'Ascoli, sostituisce un altro amico che niente meno che Bertotto, storica bandiera dell'Udinese e anche piemontese di Gassino, un paesino vicino a Settimo Torinese, laddove abito io. Prego Simone.
Ovviamente mi associo all'in bocca al lupo a Delio Rossi. Per quanto riguarda Arthur, il discorso del centrocampo a tre, Luca, bisogna porsi l'interrogativo se Pirlo veda Arthur come una sorta di regista, perché ha lanciato questo allarme Pirlo, non abbiamo un regista nella nostra squadra.
E tu sei d'accordo però, sei d'accordo con questa considerazione?
Guarda, Luca, nel senso che io sotto questo punto di vista mi fido di Pirlo, che è stato il più grande regista della storia del calcio italiano, quindi secondo me su quel ruolo se ne intende e su questo non ho dubbi. Vedremo però, perché in questo momento quei due centrocampisti tra virgolette davanti alla difesa in alcune partite sembra non siano funzionali. E quindi a mali estremi, estremi rimedi.
Secondo me il centrocampo a tre con Arthur vertice basso sarebbe una soluzione anche un po' per accelerare il gioco, non tanto per l'Arthur in sé, che a me Arthur ieri non è piaciuto, però secondo me con due mezzali di protezione non facciamo School of Coverciano, non ci compete, non ci mettiamo a fare tecnico-tattica che tanto tutto lascia il tempo che trova, però con due mezzali a protezione forse potresti provare a farlo questo tentativo, ma ripeto, tutto spetta ad Andrea Pirlo. Milena ci ha detto che Giampaolo farà faticare la Juventus nel derby, sei d'accordo Simone?
Sarebbe un segnale negativo forte per la Juventus se dovesse faticare contro il Toro di Giampaolo, cioè un Toro in costante difficoltà, tolte quelle che sono state le partite poi comunque perse contro Lazio e Inter. Abbiamo visto sì dei segnali positivi da parte del Toro, ma è comunque un Toro che mentalmente tende a crollare in maniera facile.
In maniera facile io mi sbilancio, lo dico, credo di far fatica a vedere il Toro anche per organico che mette in difficoltà la Juventus. Poi sappiamo che il derby è una partita a sé stante, ma è davvero difficile immaginarlo. Oh, c'è Fred che ti fa una bella domanda, caro Simone. Non si resta mai nell'anonimato quando ci si espone e si argomentano dei pensieri. Dice Fred, Simone, secondo te che dire? Andrà via a gennaio? Punto interrogativo, non punto, punto
notizia, interrogativo. Notizia delle ultime ore, che dire, ha dichiarato che non andrà via a gennaio. Quindi che è intenzionato a rispettare il contratto con la Juventus. Io penso, a me spiace che si sia arrivato a questo punto con Sami Khedira, che è un giocatore che ha dato tanto, specie appunto nelle prime stagioni alla Juventus. Si è arrivato a questo punto e purtroppo io penso che non verrà assolutamente reintegrato nella rosa di Andrea Pirlo, però non si riesce a trovare una soluzione.
È vero, spiace, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo mettere in evidenza, però dobbiamo anche dire che, insomma, Sami Khedira se l'è un po' andata a cercare. E quando andiamo a sproloquiare su Fabio Paratici, io spezzo una lancia a favore di questo dirigente, che è vero, faceva anche parte di quel management lì, però sappiamo che è stato un rinnovo caldeggiato molto da chi c'era prima. E secondo me qualche valutazione più approfondita andava fatta. Per me non bisognava rinnovargli il contratto nel 2018. Dal canto suo Khedira fa bene a dire rimango qua, vengo pagato e sono a disposizione, non vengo integrato, non vengo preso in considerazione tatticamente da Pirlo. Cioè dal canto suo io lo capisco legittimamente quello che è il suo intento, capisco un po' meno, insomma, tante componenti esterne relative al fatto che forse Khedira, se tornasse, potrebbe rilanciare il centrocampo della Juve. Io su questo non sono minimamente d'accordo, Simone, dal mio punto di vista.
Non
credo
sono d'accordo,
che Khedira farebbe
io,
la differenza.
Neanche io, e tra l'altro aggiungo solo un'ultima cosa, Khedira ha anche dichiarato che non è questa situazione che si è venuta a creare, non è a causa di Andrea Pirlo, quindi non è una scelta del mister della Juventus.
Sì, queste sono le parole di Sami Khedira. Dove le ha rilasciate, caro Simone? Facciamo giornalismo, va. Adesso le andiamo a ricercare, queste parole, queste dichiarazioni rilasciate da Sami Khedira, ragazzi. Questo quindi è molto netto, questo è quello che ha detto Sami Khedira per quanto riguarda la situazione. Lo andiamo a leggere proprio in tempo reale, quello detto da Sami Khedira ai microfoni di ZDF. Quando un giocatore della Juventus rilascia dichiarazioni, ragazzi, lo dobbiamo dire con grande chiarezza, non è mai casuale, si parla, concordato con l'ufficio stampa, Khedira si mette in evidenza, io ci sono ragazzi, se qualche club mi vuole prendere in considerazione mi può prendere, io intendo rispettare il contratto, ci si trova un po' a metà strada, intento della Juventus è cederlo, intento ovviamente di Khedira è quello di essere ceduto a una condizione congeniale. Comunque, il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio Simone Nasso.
Grazie a te Luca, grazie.
Ringrazio
a
tutti. Il prode Davide Ercolin dalla regia, ora il meglio della settimana, poi due in bianco nero, restate con noi, sempre su Radio Bianco Nero, l'unica che conta. Io torno da Up & Down domani 12:13, ciao!
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.